Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su FUBAR, Arnold Schwarzenegger in una serie TV dove mostra quanto ormai sia diventato, diciamo, vabbè, un uomo anziano, possiamo così dire. Sanctuary, un film girato in una stanza con due attori in stato di grazia che cerca di parlarci delle dinamiche sadomasochistiche al di là dei superficiali pregiudizi. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono ben tre, e dico tre, agguerriti colleghi. Il fondatore, direttore editoriale, anime, pilastro di Cinefax, colui che si fa chiamare, non da tutti ma da molti, Teo Yusufian.
Aspettavo il finale della presentazione che non sapevo dove volesse arrivare. Ma ciao Paolo, che bello essere di nuovo qui.
Ma ciao.
Manca pochissimo alla 200, i preparativi fervono.
Mancano due episodi.
I preparativi fervono per la puntata live dal vivo e tra l'altro i due ospiti che abbiamo qui saranno due degli ospiti che avremo nella puntata dal vivo. Quindi vai a presentarli.
Ok, vado a presentarli. Allora abbiamo, attenzione, colui che è un po' il nostro stalker, ci segue ovunque andiamo, fotografo, artista, esploratore della condizione umana e animale. Colui che ha vissuto in Tanzania, in Islanda, in Marocco, in Brasile e nonostante tutto ha deciso di tornare qui per starci alle calcagna. Pietro Baroni!
Ciao, ciao Paolo, ciao Matteo. Allora,
chi?
È Matteo Yusufian, visto che posso permettermi di chiamarti Matteo.
Ma veramente no.
Quindi, non posso. No, va bene. Ma la gente lo sa che ti chiami Matteo.
No, ogni volta che dici Matteo c'è da mettere un euro nel salvadanaio.
Ah, allora non lo dico più.
Tra l'altro, che non puoi permettertelo.
Esatto, parli tanto, hai citato un po' i film che recensiremo, ma io farei anche una first reaction di Vita da Drag.
È vero.
Perché
non la possiamo fare noi?
Ci autorecensiamo.
No, te non l'ha ancora visto.
Ok.
Forse l'ha visto Gabriele, no, neanche Gabriele l'ha visto.
E allora la settimana prossima, first impression su Vito D'Arra.
Ma visto che ve l'ho spoilerato, torna ai nostri microfoni uno degli autori e delle voci dello Zodi 105, speaker, doppiatore, cantante, uomo dai mille talenti e dalla simpatia travolgente, Gabriele Donolato!
Ciao amici, ciao, come state? Che bello essere tornati, non vedevo l'ora.
Non venivi da un sacco di puntate.
Da un sacco di puntate.
Ma non è vero, abbiamo fatto una puntata io, te e Pietro tipo poco tempo fa.
Ma io non c'ero.
Quando lui era a divertirsi in
quanto
Nevada.
Quanto tempo è passato? Tanto?
Tipo un mese.
No, sì. Almeno due.
Quando eri a Napoli forse?
No,
forse
quando eri negli States.
No, quando eri negli States.
Ok, no, perché poi ero stato anche via quando ero a Napoli perché stavamo girando Vita da Drag. Di cui è uscito il primo episodio su YouTube proprio ieri.
Andatelo a vedere perché è bellissimo.
Assolutamente.
È una bomba atomica, raga, veramente.
Sì,
cioè. È una docuserie sul mondo delle drag queen in Italia. E non vi dico altro. Andate a cercare Vita da Drag. Primo episodio diventa una drag queen su YouTube.
Ah, io pensavo fosse sulle macchine, The Drag Race.
Aspetta. No, non era questo. No, non era questo.
Come non era questo?
È questo.
Ah, okay. Grilli.
Me lo devo segnare questo tasto qui perché credo che in questa puntata non
servirà.
Ok, quindi è quello lì. Ok, già arancione. Ok, perfetto. Dunque, dopo questa self-promotion, ma in realtà è un fatevi un favore più che una self-promotion, vi ricordo che, come accennava prima Teo, il 13 giugno, mi raccomando il 13, non il 12, non il 14, ma il 13 giugno a Milano, al Multisala Gloria di Milano, Corso Vercelli, tra l'altro una delle migliori sale cittadine.
Vero.
Alle 20 ci sarà, quale film ci sarà Teo?
Ci sarà il live show della puntata 200 del Cinefax Podcast.
Ma non è un film.
No.
È un evento alle 20.
È un evento,
è un evento alle 20, aspetta.
Uffa.
È un evento alle 20 che parla di della cosa che più ci piace di noi.
Guarda che c'è già qualcun altro che ha fatto questa battuta di recente. E, no, è un eventone, registriamo la puntata speciale dal vivo con il pubblico che chiaramente potrà intervenire, verrà interpellato, eccetera. Vedremo i trailer insieme.
E sul grande schermo.
Sul grande schermo, chiaramente. Poi abbiamo un po' di ospitini, ve li stiamo dicendo giorno per giorno sui vari social di Cinefax, quindi non perdeteveli. Se ve li perdete, ci sono le stories in evidenza su Instagram e c'è una di quelle evidenze proprio dedicata al live show della 200.
Accattate, un po' tutto. Accattate i biglietti perché stanno finendo. Poi è un po' il contrario del cinema.
Dove li trovano i biglietti?
Sul sito di Notorious Cinemas.
Esatto.
È un po', allora, pensate che è un po' il contrario di un film, no? Perché in un film vanno via prima i biglietti a centrosala. Poi c'è chi preferisce più avanti, chi preferisce più indietro. Tipo Teo preferisce vederlo col binocolo.
No,
a me piace l'immersività, stare proprio immerso nel grande schermo.
In fila 2 in sala energia. Cioè per me è un po'
sala energia, almeno fila 3.
Ragazzi, io mi ricordo un'esperienza terrificante quando da ragazzino arrivai tardi a prendere i biglietti per vedere Independence Day al cinema, all'Odeon a Milano.
Sei stato punito, giustamente.
Fila 1, posto 1.
Madonna. No, quello wow. Dell'angolo proprio, quello esatto. È tremendo. Anch'io ci ho visto qualche film.
Independence Day, cioè volevo vomitare dopo 10 minuti.
Però se quel biglietto fosse stato per Cinefax Podcast
era
Live,
era uno dei più ambiti.
Esatto, perché saresti stato a stretto contatto, prendevi gli sputacchi proprio.
Anche se in realtà noi vogliamo abbracciarvi tutti.
E lo faremo.
Lo faremo, io lo farò, io mi metto lì in un angolo e abbraccio tutti quelli che entrano.
Ci sarà il momento lì, hug. Con free hugs.
Esatto. Credo però che la prima fila sia già andata.
La prima fila mi sa che è già andata.
Ah, non anche la seconda.
È uscita dal cinema? In corso.
Aspetta. È andata nel senso che è stata venduta.
Ah! Sì.
Però ci sono ancora dei posti discreti. Ecco, non volete stare in piccionaia perché non è Teo che va a vedere Independence Day.
Ma basta con questa leggenda metropolitana.
Però noi gireremo anche in quelli che saranno più in fondo sala, quindi ragazzi non disperate.
Parla per te che sei giovane, che
potremmo sputacchiare addosso a tutti voi.
Comunque andate sul sito di Notorious Cinemas, cercate il Multisala Gloria di Milano e l'evento lo trovate subito, anche perché per adesso non stanno uscendo film che hanno il titolo che inizia per A o per B, e quindi il nostro Cinefax Podcast 200 Live Show è il primo titolo che si vede nella menu a tendina e ci trovate facilissimi, ecco.
Speriamo che continui così, perché se esce un film con la A o con la B siamo fottuti.
Siamo rovinatissimi, non ci trovano più, sarà un casino.
Va bene, ma se per caso, per questioni chiaramente gravissime, voi non possiate venire, potrete comunque supportare il progetto Cinefax andando sul sito gliamicidicinefax.it, che cos'è? È il posto perfetto dove poter appunto donare pochi euro al mese, ma aiutarci a crescere, aiutarci a portare ancora più in alto il verbo di Cinefax e di tutti i progetti e i contenuti e le interessanti attività che proponiamo, insomma, a tutti i nostri followers e seguaci.
Assolutamente sì.
Adepti.
Assolutamente sì. E se siete tra coloro che hanno partecipato, siete già supporter, oppure non lo siete, però state seguendo, diciamo, il nostro progetto podcast collaterale dedicato a... Sì!
Il super classico!
E state aspettando la puntata nuova, vi posso dire che la puntata nuova la stiamo ancora organizzando, ma uscirà molto presto, anche perché si tratta di un film che, forse a differenza dei primi tre, quattro che abbiamo affrontato, che magari erano un po' tanto old school, qui abbiamo un super classico abbastanza recente, perché si parla dello Squalo di Steven Spielberg.
Mai visto.
Davvero?
Che davvero.
Cosa?
Guardati il film e poi ascolta lo spoiler special di
sì,
il super classico.
Ma mi rubate l'annuncio, cioè sì, l'ha fatto Pietro, il super classico l'ha detto Paolo.
È perché ti vogliamo bene, crei tante cose geniali e vorremmo
ma non
che fossero
evidentemente un compito. Vabbè,
dai,
di farlo scemo,
dai, dillo, dicendo, tu, dai, dillo tu.
Il super classico. Figa Dani.
Ok, finite le cazzate, possiamo parlare del fatto che... Cazzo, però lo Squalo l'hanno ridato al cinema di recente?
No.
No.
No, caro. Ci pensiamo noi.
Ah.
Cosa?
Allora posso vederlo con voi? Al
no.
Cinema?
No.
No.
Cosa ho detto?
Ci pensiamo noi, hai detto.
Ci pensiamo noi. Va bene, ok.
In futuro okay. Potremmo anche pensarci noi.
Io mi ero già preso benissimo.
Che ne dite? Che ne dite? Votate.
Casino. Ma allora fate, aspetta, no, non volevo.
Votate. Allora, se vi piace andare al cinema, questa settimana escono tre titoli interessanti. The Boogeyman, e Champions di Bobby Farrelly con Woody Harrelson, tra l'altro lo voglio troppo vedere.
Anch'io.
Ed esce Spider-Man Across the Spider-Verse, il sequel del film d'animazione su Spider-Man.
Che non vedo l'ora, ma già. Che ormai per noi manca poco perché lo vediamo domani.
Domani, che per voi è oggi, diciamo che oppure ieri, dipende da quando
ci ascoltate. L'anno scorso.
Ha riscosso talmente tanto successo che non è un film che farà mai le ragnatele.
Me la vuoi far consumare questo tasto?
Mi piacerebbe vederti romperlo.
Stai mirando a quello. Basta. Guarda, lo rompo preventivo. Si è rotto.
Oh no. Rotto.
Adesso posso fare solo.
Quindi darei poi solo battute bellissime.
Ok, okay, va bene.
DJ Khaled.
Detto questo, è il momento di parlare di news.
Oh.
E apriamo con
la sigla delle news.
No, non esiste la sigla delle news, ma esistono
delle
i
news.
Vincitori di Cannes.
Oh, perché cos'è? Che cos'è Cannes, innanzitutto?
Cannes, hai ragione, il festival di Cannes.
Festival del cinema.
Del cinema.
Ah,
di
non
di
è
Cannes.
Quello dove vanno i drogati.
No, questa, sai che questa qua è veramente molto questa consunta.
Davvero?
Sì.
Io non l'avevo mai fatta a nessuno, quindi mi sembrava nuova.
Ah, ok. Era un usato. Era chilometri zero, ecco. Dai.
Okay.
Il Festival di Cannes ogni anno dà vari premi.
Sì, tantissimi.
In una modalità creativa.
No, in realtà no. Nel senso
nomi
che
dei
ci
premi.
Sono un sacco di sezioni. C'è la sezione principale, che è il concorso dove si vince, diciamo, la Palma d'Oro. Dove si vince, perché non è che è un concorso a premi, è un festival cinematografico.
Cosa vince? Chi vince la Palma d'Oro, a parte la Palma d'Oro?
Credo la Palma d'Oro e un sacco di meravigliosa carriera nel cinema, perché insomma
soldi,
la Palma
no.
d'Oro è una delle è la cosa più bella del mondo per chi fa cinema, quindi sai.
Premi degli sponsor, un viaggio.
Ma non mi è mai capitato di vincere,
frigorifero,
Paolo, quindi non te lo so dire così nel dettaglio. Spero di potertelo dire un giorno. Comunque c'è la categoria principale e poi ci sono un sacco di altre sezioni, perché c'è la Kenzen, c'è la settimana della critica, e c'è la come si chiama, Un Certain Regard, che è un'altra categoria enorme con un sacco di film. E poi c'è la Palm Dog, che così come c'è la Palm d'Or, ogni anno c'è anche la Palm Dog da qualche anno. Inviterei uno dei nostri due ospiti, che è nervoso e fa andare la gambetta, a fermare la gambetta, perché sentiva un cigolio che ricordava altri momenti della vita. E comunque dicevo, quest'anno è stato
sei sicuro che si trattasse della gambetta?
Dai, Pietro. Quest'anno è stato un gran festival, per quello che abbiamo avuto modo di vedere. Se non andati via 5 giorni prima della fine, ci siamo persi un bel po' di titoli, ma non ci siamo persi i due titoli che hanno vinto i due premi più importanti.
E
perché
cioè
la Palma d'Oro è andato a Anatomy d'une Chute, ovvero Anatomy of a Fall, come dice il titolo internazionale, non solo quello francese.
Anatomia di una caduta.
Esattamente, film della regista Justine Triet, con protagonista la stessa attrice che recita in The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che ha vinto il Grand Prix.
Ah,
che sono
quindi
i due
doppio premio.
Esatto, la stessa l'attrice quest'anno aveva due film a Cannes, sono i due film che sono presi la roba.
Qual è la differenza tra Palma d'Oro e Grand Prix?
Sapevo che mi avresti fatto questa domanda. Il premio alla regia invece è andato al giovane regista classe 1989.
Sì,
non lo so, secondo te.
Vabbè, tipo il Grand Prix è una sorta di secondo premio?
Il Grand Prix della jury, cioè quando probabilmente non
premio
è...
di consolazione, tipo non hai vinto la Palma d'Oro, ma almeno hai vinto questo.
Allora, sulla carta, lo dicono da anni praticamente tutte le giurie, la Palma d'Oro viene decisa all'unanimità. Cioè loro discutono fino a che tutti non sono realmente d'accordo per assegnarla. A questo punto mi viene da pensare che il Grand Prix è quella palma che non è riuscita a mettere d'accordo proprio tutti. E quindi
quelli che erano un po' rimasti incazzati.
Esatto, arriva un po' un gradino sotto.
Okay, cioè, questa è una bella risposta. Okay. E mi sembra è plausibile, no?
Totalmente plausibile.
Ok.
Il premio alla regia è andato a Tran Anh Hung, regista classe 1989 vietnamita, per La Passion de Dodin Buffon. Il premio della giuria è andato al nuovo film di Aki Kaurismäki, quindi comunque stiamo parlando di un grossissimo autore come è Hirokazu Koreeda, il cui film Monster, che abbiamo visto, trovate recensito sul sito, ha vinto il premio alla sceneggiatura. Recensiti su cinefx.it trovate anche i due di cui ho parlato prima, ovvero Palma d'Oro e Grand Prix, che abbiamo visto io e Alessandro. No, Alessandro ha visto la Palma d'Oro, io ho visto soltanto il secondo. Ed era la mia personale Palma d'Oro, come avevamo detto nella puntata di settimana scorsa, quindi sono contento che abbia ricevuto un riconoscimento di questo tipo.
Invece io ho visto il film per il quale è stato dato il premio alla migliore attrice, che è la bambina del film Le erbe secche, Kurutla Rustun, un film turco, la bambina Merv Dizdar.
Titolo internazionale About Dry Grasses, cioè sì. Sull'erba secca.
Sì. E la bambina era effettivamente brava. Cioè, non mi sarei aspettato che vincesse il premio di migliore attrice di tutto il festival. Però effettivamente era una bambina molto carismatica, cioè avevamo questo magnetismo anche il personaggio era una bambina molto matura.
Scusami, ho sbagliato regista, tra l'altro. La Camera d'Or è andata a Tien Anh Pham, regista vietnamita per Inside the Yellow Cocoon Shell. Il premio alla regia è andato a un altro regista, scusate. Così faccio il ratacorrige in diretta, hai visto che...
E Tran Anh Hung.
Esatto. Premio per la migliore interpretazione maschile invece a Koji Yakusho per Perfect Days, uno degli ultimi lavori di Wim Wenders, che si è rivisto al Festival di Cannes. Poi c'è stato un premio Nuove Voci che mi ha fatto molto piacere perché è dato da Augur, anche conosciuto come Omen, il film di Balogi, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, non so se ti ricordi, l'autore ex rapper belga di origini congolesi.
Ma pensa.
Che ha diretto sto film come primo lungometraggio sulla tradizione, la stregoneria in Congo, insomma. Molto particolare, devo ancora scrivere la recensione, però ce l'ho lì, è già pronta anche la
copertina. Non vediamo l'ora di leggerla.
E poi vabbè, è pieno di altri premi, dalla Cine Fondazione alla Kinzen de Cineast, come ci siamo detti, la Settimana della Critica, premio Fipresci, che è un altro premio di un'associazione molto importante, molto ambito, per il concorso ha vinto appunto The Zone of Interest, quello il mio preferito, e poi c'è stata una menzione speciale per il nuovo film di Ken Loach. L'Occhio d'Oro, c'è stato un ex aequo tra due film di cui abbiamo visto soltanto Le figlie di Olfa, Four Daughters, titolo internazionale, anche di quello arriverà la recensione. La Queer Palm è andata al film di Hirokazu Koreeda e la Palm Dog è andata a Snoop.
Dog?
No, Snoop è il nome del cane che si vede in A Not Medium Shoot, cioè il film che ha vinto la Palma d'Oro.
Ah.
Da qualche anno c'è la Palm Dog. Io anni fa ci scrissi su un articolo, perché quando disse ha vinto la Palm Dog, il film di Quentin Tarantino, ha vinto la, come si chiama, il cane di Brad Pitt, dice una volta,
okay,
a Hollywood.
Okay, okay,
quell'anno, okay. E un botto di gente ovviamente disse, ma che cazzo è la Palm Dog?
E da quell'anno l'hanno...
Sul sito ho scritto un approfondimento in merito a poco.
Ma è una cosa vera? Parecchi...
Sì, sì, è una cosa vera. È un premio autenticamente riconosciuto a uno dei cani dei film.
Pazzesco.
Perché evidentemente si sono accorti che almeno uno ogni anno c'è. Quindi ha detto sì.
Vabbè, ma se c'è un solo cane,
è lì a vita facile.
Tra poco avremo
il problema è quando non c'è il cane,
quando
che
non
vince
c'è
un attore.
Esatto. Ma invece sai perché esiste, cioè la Palma d'Oro? Sai perché è una Palma d'Oro?
Perché?
Perché lo
aspetta che preparo il tastino.
Esatto. No, è una cosa. No, fino al 54 veniva dato, ogni volta c'era un premio diverso. Dal 55 in poi hanno invitato dei mastri gioiellieri che simulassero il simbolo araldico della città di Cannes, che era una palma, ha vinto quello che poi la fa tuttora, e viene dal simbolo dell'abbazia che sta nell'isola di... un'isola che c'è sotto Cannes.
Uh-huh.
E praticamente, perché dici è una palma? Perché chi ha fondato l'abbazia pensava che l'isola fosse piena di serpenti, scorpioni, eccetera. Allora, salito su una palma, ha invocato Dio per aiutarlo, ha seppellito l'isola con l'acqua per fare in modo che tutti morissero, e poi è scesa l'isola e quindi la palma è diventata il simbolo di Cannes. È vero invece. Ed ecco la curiosità.
Perché tu sai questa cosa che io non l'avevo mai sentito prima?
Hai visto?
Che bella.
Hai visto? Ora è una cosa in più da sapere, la sanno tutti i nostri amici di Cinefax.
Questa cosa è fantastica.
Perché lui va tutti gli anni va a Cannes la settimana dopo il festival.
E si fa raccontare degli aneddoti, sì, dai locals. Sì.
A vedere le palme. Però effettivamente vedevo che c'è tipo il simbolo della palma sui lastricati, sui pavimenti, in alcuni punti, ho detto ah guarda, festeggiano il festival tutto l'anno. Ora ho capito che effettivamente è il simbolo
l'isola
della
di Lerino, isola di Santa Margherita, isola di Lerino, sì, l'abbazia di Lerino.
Va bene.
Ma è fantastica questa cosa.
Hai scoperto qualcosa di nuovo?
Assolutamente. Quante cose che si imparano con il podcast di Cinefex.it.
Ora devo rimediare con una battuta brutta, aiuto.
Comunque, allora, festival concluso, tutti belli felici. Come al solito a noi ha lasciato, almeno, non so a te Paolo, ma a me lascia sempre uno strascico...
di gioia.
Difficile da affrontare. No, perché tipo... cane, tipo un frullatore. Cioè quando sei lì, sei all'interno di questo frullatore, di questa bolla dove chiunque intorno a te parla di cinema. Si parla solo di quello. Quindi, tu conosci persone nuove e sono lì perché c'è il festival del cinema. Si parla di film, di quello che hai visto, di quello che non hai visto. C'è un sacco di gente che comunque ci lavora attorno, che sia stampa o professionisti o registi, sceneggiatori eccetera. E tutta quella, e sei dentro questa cosa qua e tutto il resto ti sembra lontanissimo. Poi torni,
c'è un po' di malinconia.
No, e tutto il resto ti investe alla velocità di un treno merci, ti prende in piena faccia e tu non hai idea, perché c'è tutti i lavori accumulati. Che
la esplode la bolla dove sei stato praticamente.
Esattamente, e quindi è un casino avere a che fare con la dura realtà.
Ma invece la vostra Palma d'Oro a chi la date?
Io l'ho detto al film di Glazer.
Al film di Glazer.
Perché è stata una botta spaventosa. Non sapevo niente. Sono andato letteralmente sulla fiducia per il regista. Perché
è quello
piace.
Della tua storia che ti avevo anche commentato. Che eri sembravi sceso da un altro mondo quando hai fatto quella storia dopo aver
Stavo
visto quel
piangendo.
Film.
Sì, è quello lì.
Era quello
no,
lì.
No, ho dovuto interrompere mentre giravo il video perché mi sono commosso. Ho fermato il video, ho fatto un paio di lacrime, poi ho fatto un'altra storia per concludere.
Infatti mi hai fatto molto prendere bene.
È perché... molto particolare. Tratto da un romanzo, ma
si sa
a livello
esce
cinematografico dovrebbe, se non dico cazzate, da quello che ho letto in questi giorni dovrebbe uscire a gennaio.
Ma... gennaio
24, però esce, quindi almeno sappiamo che uscirà.
George Miller non è uscito nemmeno,
esatto. Questo è il momento in cui appunto tutti un po' vanno a comprarsi come si dice, divulgare il fatto che si siano precedentemente comprati i diritti per i film. Uscirà Monster di Coreda, quelli sicuri, insomma.
Speriamo non venga fuori l'epopea dell'Lighthouse in cui tutti ti chiedevano quando esce Lighthouse, quando...
Ma quindi è questo che servono questi concorsi, questi mega festival, a cercare chi poi ti compra i diritti del film per le varie nazioni? Cioè no, è una ragione per cui esiste questo festival?
No, il festival esiste per promuovere il cinema in quanto tale.
Durante il festival c'è anche il mercato.
Durante questo festival di specifico c'è anche il marché, cioè il mercato del cinema, che è una cosa che ho scoperto che sanno in pochissimi.
Non ne so niente, infatti. Spiega.
Quest'anno ho fatto un paio di story giusto lì perché ero lì. Dicevo, non ho mai fatto vedere il mercato mi segue, facciamolo vedere. Ho scoperto che una marea di gente mi ha scritto dicendomi è stata una delle cose che mi è piaciuta di più vedere.
Io me la sono persa. Ho un sacco di amici che vanno lì proprio a vendere, cercare di fare i pitch, cercare di vendere le sceneggiature, i
allora,
film,
per l'industria
soldi.
Cinematografica è indubbiamente molto più importante quello che esatto. Tutto il festival che c'è sopra contemporaneamente.
Beh,
ma che è al piano meno uno.
Beh, sì. Io ho un sacco di amici che vanno a Cannes ma non guardano neanche un film, fanno solo marché.
Beh, uno dei nostri, diciamo, compagni d'avventura ormai da qualche anno, che salutiamo, Giacomo Talamini di One Extra.
Ciao Giacomo, e Hive Division.
E Hive Division, noi facciamo gruppo in appartamento ogni anno a Cannes, ma Giacomo credo che anche quest'anno abbia visto forse un film. Perché per altri motivi, cioè. Tu immaginati una sorta di mega sala da casinò, una stanza gigantesca, sì, con le vari divisori. Ogni divisorio è tra virgolette lo stand di una casa di produzione che presenta i propri titoli a tutto il resto del mondo, perché in quel momento là sotto ci sono tutti. Cioè c'è il mondo che presenta i propri film al resto del mondo per cercare qualcuno.
E se io scrivo una sceneggiatura posso andare lì a cercare di proporla? Quindi una roba del genere?
Cioè non è così semplice.
No, non è proprio
così. Wow, non ne sapevo assolutamente niente. È fichissimo.
È fantastico
cosa.
Perché tu vai, passeggi in mezzo a questi stand, vedi locandine di film mai sentiti e che mai sentirai molto probabilmente nella vita,
e che magari
poi si rivolgono ad altri mercati, ad altri tag, ad altre cose, da noi non usciranno mai. Ed è, insomma, è una bella fotografia del cinema a livello mondiale.
Quindi c'è il piano del marché, il piano del festival dei film, la gente va a vedere, E poi c'è quello che frequentate voi, che è quello dei party, sicuramente. No?
Sì, anche. No,
anche
quest'anno abbiamo mancato la doppietta nella stessa sera per poco.
Il discorso è che in quei giorni un terzo delle persone nel mondo che lavorano nel settore cinema è lì.
Esattamente.
E quindi una volta all'anno si vogliono incontrare di persona. E allora ci sono tanti meeting, tanti party, tante occasioni di incontro, di conoscenza faccia a faccia, no? Perché comunque gente che viene da tutto il mondo.
È chiaro.
Ed è un'atmosfera bella. Comunque, parlando di cinema e del trovare un distributore o comunque vendere eccetera, ho accennato prima al film di George Miller che abbiamo visto l'anno scorso, che in Italia non è mai uscito in sala, 3000 Years of Longing.
Uscirà 3000 anni di attesa, tutto in italiano, attesa. Uscirà tra poco.
Uscirà tra poco uscirà in un video tra poco. Però non mi ero mai soffermato a vedere quanto ha incassato questo film.
Pochissimo. Zero tipo.
Ha incassato 20 milioni in tutto il mondo su un budget stimato di 60.
Sì.
Come fai in quei casi?
Secondo me è stato distribuito.
L'hanno promosso, secondo me, malissimo ovunque.
L'hanno ammazzato.
Se posso dire la mia.
Cioè, sì. Il film è ottimo. Per me è un grandissimo film.
Beh, oddio.
A me è piaciuto.
Non grandissimo, però secondo me è sopra la media di tanti, sì. Che escono tranquillamente e che hanno un battage pubblicitario molto più presente e pressante.
È un film che a livello di immagine è un tripudio, cioè, secondo me è un film da vedere.
No, è un film da cinema soprattutto.
Esatto.
Cioè, proprio da vedere al cinema.
L'hanno azzoppato, cioè ci sono rimasto malissimo, ma immagino, cioè sono rimasto male io, figurati George Miller che ci avrà sputato sangue. Anche cioè, lui diceva che era un film piccolo, ma noi l'abbiamo visto, non era un film piccolo, cioè non era Fury Road, ma non era neanche un film piccolo. Però niente, non credo che abbia impatto sulla sua carriera, perché ormai lui è un nome stabilito e sta già insomma sul set del nuovo Mad Max, però possibile che
40
George Miller...
milioni di dollari di perdita sono tanti.
Di più, perché devi considerare,
esatto,
anche vabbè, la pubblicità non l'hanno fatta perché non l'hanno distribuito. Però sugli incassi c'è anche la percentuale che si prendono gli esercenti, quindi non torna indietro tutto. Il discorso è possibile che George Miller debba fare per forza un film di Mad Max perché la gente lo vada a vedere, se no lui non può fare un altro film? Cioè, questa è la mia domanda. Ti pare possibile?
Boh. Eppure con la copertina a me mi ha comprato. Io sono uno che giudica molto dalla copertina, questa è...
Come dice il saggio, giudica sempre dalla copertina.
Chiaro.
Se vuoi trovi la mia recensione sul sito.
Me l'andrò a leggere. Ma perché tu hai sempre... Gabriele, hai sempre un po' freddo tu? Hai bisogno di una copertina?
Sì, sì. Ti voglio un sacco di bene, sei la mia persona preferita al momento.
Per ancora 15 secondi. Andiamo avanti, parliamo invece di Star Wars.
Un argomento nuovo.
Un argomento di cui non parliamo mai.
Esattamente.
Cioè, sono anni che non esce un film di Star Wars, sì. Non si parla mai di questo.
Della saga, niente.
Niente, siamo rimasti.
Finalmente!
Solo tre film hanno fatto, è incredibile. E invece ne hanno fatti più di tre e ne faranno ancora di più. Tra i vari progetti di cui si era parlato, che erano stati annunciati e poi erano rimasti nel limbo, ce n'era uno firmato da Taika Waititi, che... come artista, autore, mi pare completamente in linea con Star Wars.
Oddio.
A quanto pare sta per iniziare la preproduzione del suo film, fase che lui chiama Lancia tutto sul muro. Cioè,
esattamente.
Da qui si spiegano molte delle sue scelte artistiche, che a volte funzionano, a volte un po' meno.
Beh, anche il cognome se l'ha inventato lui, quindi.
Così a caso.
Lui si chiama Taika David Cohen.
Davvero?
Sì.
Ma cosa dici?
Professionalmente conosciuto come Taika Waititi.
Ah, cioè si è veramente inventato il nome esotico.
Quindi lui è di Posillipo.
Lui è di Cinisello Balsamo. Tra l'altro mi ha sempre dato l'idea di una città esotica, Cinisello Balsamo. Sarà per quel balsamo che... No.
Quindi cosa sappiamo di questa news?
Non sappiamo praticamente niente, perché è stato intervistato da Hollywood Reporter e gli ha detto: ma sì, ho una bella idea, però sto pensando ancora a tutta la parte centrale, perché non so come muovere molto i personaggi. E a questo punto, insomma, a questo momento della preproduzione, io lo chiamo butta tutto sul muro, scrivi qualunque cosa sulla lavagna e poi le metti insieme.
Ma non è detto throwing shit on the wall?
No. non okay. esagerare.
No, perché di solito è il modo di dire, cioè lancia roba sul muro e vedi cosa rimane attaccato.
Lui ha detto throw everything on the wall.
Ah, ok, perché voleva credo, essere...
ma non è che era il titolo del film Star Wars,
throw everything on the wall.
Lo vedrei.
Tra l'altro a me viene in mente lancia tutto sul muro, non so perché, penso... alle manine quelle appiccicose che prendevi nelle patatine.
ho rotto una TV con quello.
Quelle manine erano troppo belle, che trovai nel pacchetto delle patatine questa robina di gomma lunga e tu la lanciavi, c'era questa cazzo di manina che portava via i fogli, le cose, il compagno di banco.
Basta, Teolino, basta, tormenti.
Vi racconto un piccolo aneddoto su queste manine. Io una volta, quando ero piccolo, ci avevo messo dentro una monetina,
una palma,
l'avevo fatta chiudere dalla mano, l'ho fatta girare, è finita dietro la televisione. Io avevo 7 anni. Nel tirare giù la televisione è caduta, non si è rotta
perché è atterrata
sulla manina di gomma.
Era tubo catodico. Nel ritirarla su e accenderla, praticamente si era divisa in 3 fasce: una fascia verde, una fascia col colore normale e una fascia rossa. E non avevamo soldi assolutamente quando ero piccolo, proprio stavamo malissimo, e per mettere a posto questa cosa qua dovevi mettere una calamita in alto a sinistra e una calamita in alto a destra dalla parte opposta della televisione per far ritarare i colori, e quindi si rivedeva. Ma mi avete sbloccato un ricordo.
Ma la manina l'ha lasciata là dietro?
La manina ce l'avevo in mano, era la monetina che era.
Ma la monetina da quanto era?
Ma sarà state 100 lire, forse
50 lire,
200 lire.
Con il tizio che si prendeva martellate le balze.
No,
sì,
secondo me le 5 lire quelle col delfino.
Col delfino, bravo. Secondo me almeno la metà di chi ci sta ascoltando non ha mai visto le 5 lire, ma forse neanche le 50 lire.
5 lire col delfino?
5 lire, sì, dai.
Beh, oddio, guarda che sono più di 20 anni che te arrivi.
Tra l'altro, se vi ricordate 2002. Bene, le manine c'erano quelle un po' sfigatine, che erano quelle piccole, ma poi c'erano l'evoluzione delle mani un po' più grosse, che prendevi nel pacchetto di patatine più grosso, e io volevo sempre quelle.
Non me la ricordo.
Io una volta ho comprato il pacchetto di patatine da 2 kg perché volevo la mano gigante. Esatto. Perché pensavo che funzionasse in proporzione.
ti avvolgeva la faccia tipo Alien.
E invece dentro ho trovato Ken di Barbie.
Ma come? Ryan Gosling.
Con le manine di gomma. Ed era già Ryan Gosling ai tempi.
Però vestito da Drive.
L'ho comprato la settimana scorsa.
A proposito di Ryan Gosling, si è fatto avanti per parlare delle critiche che sta ricevendo sul fatto di essere troppo vecchio per fare Ken.
È troppo vecchio?
Esatto.
Non lo so, Ken esiste da un botto di anni, quindi non è così giovane.
La cosa divertente... Non ho capito niente, cos'è?
Ha detto che Ken non è così vecchio, quindi...
No, esatto, no, ma la cosa divertente è stato Gosling che, praticamente, riassumendo, ha detto: ma non l'avete mai cagato prima, Ken di Barbie, cosa volete da me adesso? In effetti, come dargli torto, povero Gosling.
Effettivamente.
Ma quanti anni ha Gosling?
No, più che altro io sono rimasto male perché non si è fatto le 7 stelle.
Di Ken, mamma mia!
Comunque ha 42 anni.
Io non vedo l'ora di andare a vedere il film perché voglio vederlo battersi con Ryu.
Con Shin?
No, perché?
Ryu.
Ah, ok.
Dai, questa era Street Fighter.
Che noia.
Che noia.
Ragazzi, questa qui, il tema di questa puntata è orrore.
L'orrore. L'orrore. The horror. E cosa dire di Ryan Gosling nei panni di Ken? L'avete visto il trailer nuovo? Sì,
non dispiace, nel senso, comunque tutto fantastico che abbia 42 anni, 50, 30, ma renda l'idea. A me onestamente non mi interessa niente.
È un pupazzo.
David Paolo, cosa c'è? Ti piace Ryan Gosling?
No, simpatico.
Ma se ti sei comprato la giacca
espressivo.
Ma se ti sei comprato la giacca con lo scorpione dietro,
magari,
perché l'hai visto in Drive.
La gigantografia nel tuo ufficio.
Sì. Della giacca.
Della giacca, non di lui.
Solo della giacca.
La real doll di Ryan Gosling. Come che si chiama il film?
Lars è una ragazza tutta sua.
Sì, comunque, Lars and the Real Doll.
Tutti pensano a Drive quando si parla di Ryan Gosling. È il suo film migliore.
E tu vedrai.
È il suo film più iconico.
Lol.
Sì, lui ha detto davvero tu vedrai. E io potevo premere questo tasto, ma non l'ho fatto.
Va bene, è normale, dai, pensi o a quello o a La La Land.
o a Blade Runner.
Non penso a Blade Runner, quella
scena famosa dove lui fa vedere gli addominali in un film d'amore. Che film? Non ricordo il film.
Pagine della nostra vita.
Ti ricordi solo gli addominali?
Mi ricordo solo gli addominali.
Esatto.
Perché era l'immagine che mandavo a tutti quando facevo palestra. Dicevo, io voglio così, voglio diventare. Non tanto così, vedi, così.
No, pensavo fosse l'immagine di dire, io sono così.
Comunque, che sarebbe carino da fare questo gioco. Cioè, nel senso, se io
di
dico...
chi vorresti gli addominali?
No, no, con quello. Se io dico...
Brad Pitt in Fight Club.
No, ma no, no, in generale, esatto.
A che film,
cioè,
pensi?
Se io dico Clint Eastwood, che film vi viene in mente?
A me piaceva di più quello di chi vorresti gli addominali.
Dico di chiunque li abbia, se posso dire la mia. Se dico Clint Eastwood, a che film pensi?
Beh, io penso o la trilogia del dollaro o Gran Torino.
L'ispettore Callaghan.
Il buono, il brutto e il cattivo.
Vedi, che però...
C'è Clint Eastwood, sì.
Okay.
Non l'hai visto?
Non l'hai visto. Cosa? Ma perché lo invitiamo? Non ha visto niente.
Ci sono due persone su tre, una è brutta e una cattiva. C'è soltanto un buono, non capisco perché devo guardarlo.
Vabbè. Okay. No. Se vi dico Meg Ryan, a che film pensate?
Salvate il soldato Ryan.
Ha senso però.
Stasera non mi alzo dalla sedia.
Penso a Harry, ti presento sempre.
Vedi, anche se c'è tutti. Meg Ryan in quale film, Teo, in quale film che cito sempre con uno dei più dimenticati degli anni 90?
L'insaziabile.
No, quello è un altro film. No,
perché poi detta così sembra un film mosè, in realtà è tutt'altro.
Salto nel buio.
Salto nel buio, uno dei nostri film preferiti miei e di Pietro, che nessuno conosce.
E invece se dico Shia LaBeouf, che film vi viene in mente?
American Honey.
Transformers.
Padre Pio.
Ma non vale, hai barato. Maestra Gabriele, mi copia?
A me Indiana Jones il
No, non ci credo neanche morto, guarda. Anzi, mi viene in mente la terza stagione di Twin Peaks.
C'è nella terza stagione di Twin Peaks? No.
E da chi l'ha vista?
L'ultima di questo gioco, Jennifer Lawrence.
Ma io l'avevo detto per ricollegarmi a una news.
Il lato positivo.
Anche io.
Jennifer Lawrence.
Lato positivo o madre?
No,
l'avete visto il lato positivo?
X-Men, bellissimo. X-Men First Class.
Ma dai, ma non ci credi neanche tu.
Comunque, se ti dico Padre Pio, invece, che attore ti viene in mente?
Shia LaBeouf, che tra l'altro sta scrivendo una sceneggiatura su Auschwitz. Quindi come autore... Shia LaBeouf, che si sa qualcosa in più su questa news, Teo?
Allora, questa news
l'hai inserita tu, quindi ti chiedo.
L'ha raccontata direttamente Abel Ferrara, che è il regista
di Padre Pio.
Esatto, con Shia LaBeouf. E praticamente in un'intervista, parlando di qui, parlando di là, come è andato il rapporto con l'attore e tutto quanto, e lui ha detto, sì, siamo rimasti in contatto, è andata bene, amico, sta andando veramente bene.
Ma l'ha detto così?
No, l'ha detto con la voce un po' più raschiata da whisky e altre cose pesantissime di cui si è fatto Ferrara per tutta la vita. Ha detto che appunto a un certo punto è andato a fare un altro film, ovvero Megalopolis, con il nuovo di Francis Ford Coppola. E ci ha lavorato per 15-20 giorni, quindi non è che abbiano avuto chissà... No, il contrario, scusate. Padre Pio ci hanno messo 15-20 giorni a girarlo e Shia LaBeouf è rimasto sul set per 4 giorni.
Ma veramente?
Quindi non hanno avuto un grandissimo rapporto e io mi chiedo, ma è il protagonista?
Ma aspetta, ci si mette così poco per fare un film?
No.
Ah,
di solito no.
No.
Però per come gira Ferrara non fatico a crederci.
Posso farvi una domanda che si collega a questo? Perché mi fa un po' strano, nel senso...
E poi aspetta, chiudo, scusami. E poi come aggiunta ha detto, stiamo pensando di lavorare ancora insieme... Potrebbe esserci un'occasione per fare un film insieme perché Shia sta scrivendo qualcosa su Auschwitz. E sinceramente, Abel Ferrara, Shia LaBeouf, su Auschwitz, cioè, la curiosità
si è
messa in moto.
Aspettiamo di vedere Padre Pio, ma dopo parleremo del trailer.
Beh, esatto.
Io vi volevo chiedere, visto che voi ne sapete, ok, lui fa l'attore. Nel senso, fare l'attore per così tanto tempo ti dà le competenze di essere anche uno sceneggiatore? Funziona un po' come il calcio? Giochi tanto a calcio e diventi, riesci a fare anche l'allenatore?
Beh, però per diventare allenatore devi prendere il patentino, devi fare il corso, non è che lo diventi.
Lui avrà fatto i suoi corsi, avrà fatto i suoi studi o ha detto sono un attore, faccio da tanto i film... ne scrivo uno.
Dipende se sei portato o meno, esatto. Se ti interessa o meno.
Anche magari, perché
magari diventi regista, magari diventi un altro.
È molto più, cioè, così a memoria mi vengono in mente più attori che diventano registi.
Però nel senso non è più che altro, non è il tanto ho fatto tanti film, quindi ha letto anche tantissime sceneggiature, ne ha rifiutate alcune, sa perfettamente cosa funziona su una sceneggiatura, come si scrivono, perché ne ha lette parecchie. Poi che sia in grado di farlo è ovviamente tutto da vedere.
Vorrei capire il suo American,
scusa, Honey Boy che è il film sulla vita di Shia LaBeouf con il padre di Shia LaBeouf, interpretato da Shia LaBeouf, è stato scritto da Shia LaBeouf.
Ed è
e
molto
secondo
bello.
Me non è assolutamente un brutto film.
No, ma lui è un autore.
Poi c'è questo
incastro
assurdo che si è messo in testa di fare lui, che vabbè, porta il film un po'
a me lui piace molto, non voleva essere una critica, voleva soltanto
e poi
capire
ci sono,
se è una cosa che funziona.
E poi ci sono storie molto belle di giovani sceneggiatori che vincono Oscar e essere grandi attori. Penso ovviamente a Will Hunting.
A Ben Affleck.
Mm-hmm. Esatto. Con
poi Ben Affleck e Matt Damon avevano scritto loro Will Hunting.
Avevano 24 anni.
24 e 26. Mia. Ben Affleck è ancora oggi lo sceneggiatore più giovane ad aver vinto un Oscar.
Wow.
E tutti lo prendono in giro, povero Ben.
E poi è diventato anche un grande regista.
Secondo me è un ottimo regista. Veramente in gamba.
Quindi Maccio aveva ragione, per mettergli i piedi in testa ci vuole
Ben Affleck. Certo, assolutamente.
Mi ha fatto tanto ridere quando l'avevo sentito la prima volta.
E a me incuriosisce, lui come artista, come personaggio mi piace, come umanamente meno, però sapete che di solito ne andiamo a scindere su queste cose, c'ha comunque in atto processi ancora perché ha picchiato la sua ex, quindi diciamo che da quel punto di vista anche no. Però per il suo tipo di approccio alla celebrità, quello che si inventa, quando ha fatto l'happening in ascensore, ha fatto tutti
la maratona al cinema,
la maratona al cinema gratuita di tutti i film in ordine cronologico inverso, con una webcam che riprendeva lui mentre era al cinema 24 su 24 a riguardare quello che fa, cioè ha delle robe. Si è presentato al Festival del Cinema di Berlino un anno con un sacchetto di carta in testa e c'era scritto
I'm not famous.
Esatto, lui ha queste uscite particolari. Poi in Honey Boy vedi chiaramente molto romanzato da parte sua, proprio perché l'ha scritto lui. Quanto pare, insomma, aveva effettivamente un padre che viveva nel mondo, ai margini del mondo dello spettacolo, che ha visto in lui chiaramente un'opportunità economica di sfruttamento enorme e lo ha sfruttato fin da lui, cioè Shia LaBeouf è veramente da quando era piccolo che è sui set. Quindi il suo mondo è sempre stato quello. Secondo me cresci, se non hai magari delle figure intorno di riferimento solide,
sì, eh.
Non è che cresci con tutte le rotelline al posto giusto.
Beh,
ecco.
Gli attori
abbiamo tanti esempi
di sì. Attori bambini venuti fuori da adulti un po' squilibrati, insomma.
A me viene in mente uno che mi viene in mente, che secondo me si è salvato sempre da tutto, è Christian Bale, che ci ha sempre messo probabilmente fin troppo professionismo, ecco. Però ecco, forse lui c'ha quella di devianza comunque,
certo.
Ecco, tanto sì. normale non è neanche.
Tra
lui,
tra l'altro, quando hai detto questa sorta di performance di sacchetto in testa
alla Berlinale,
sì, I'm not famous, mi viene in mente una cosa che avevo visto a Chelsea, a New York. Chelsea, questa quartiere di New York pieno di gallerie d'arte, mm-hmm, eccetera, con tutte queste installazioni d'arte contemporanea, a volte un po' insulse, anche se a me piace molto, quindi a volte un po' concettuali ma senza senso. E c'era una galleria con un vetro, con dentro palesemente un cantiere, stavano sistemando tutto e c'era un cartello con "This is not an installation", perché a quanto pare le persone andavano lì e fotografavano,
fantastico,
che fosse un'installazione.
E la cosa assurda è che era un'opera d'arte contemporanea.
Esatto,
il fatto che ci fosse scritto "This is not"
era quella l'opera.
Ci starebbe, però
questo fa riflettere tanto su tutto, perché nel senso, se ti dicono che una cosa è fatta da un artista, allora quasi acquista più valore, ma inconsapevolmente già tutto quello che vedi, anche questo bicchiere con questa bicchiere di carta, con questa bottiglia di plastica mezza vuota, con la fuori un po' d'acquetta, già potrebbe essere un'installazione, solo che siccome non è in una teca non ci sforziamo mai di guardarla per la bellezza che può avere.
Dipende se ti emoziona o no.
Sì, no, certo, però potenzialmente può emozionarti tutto.
Se hai sete ti emoziona.
Infatti adesso bevo, ragazzi.
Quindi, dai, noi siamo in attesa di vedere cosa succederà. Nel frattempo siamo in attesa anche del nuovo film di Eggers, che è un remake di Nosferatu, di cui sono appena finite le riprese. Quindi Eggers non è uno che... ci mette tanto lui a fare la post? O è uno veloce? Non ci ho mai pensato a questa cosa.
Non lo so, sai, secondo me ci mette parecchio, perché ci mette la stessa cura che ci mette nella preparazione, quindi...
Quindi un annetto?
Ma credo che il film lo vedremo nel, se non nel 2024 tardo.
Magari Cannes l'anno prossimo.
Dici? Così vicino?
Why not?
Sappiamo in che lingua è stato girato? Perché lui è sempre attento alla filologia nei suoi film. Sarei curioso.
Allora, no, però ti posso dire che sarà ambientato nel 1800.
Anni che lui ama, insomma.
Esatto, ed è la storia di una giovane donna nella Germania del XIX secolo perseguitata da un vampiro.
Oh.
E alla fine, bene o male, ragazzi, non so se conoscete la storia di Nosferatu, se avete visto Nosferatu di Murnau, Nosferatu di Werner Herzog. Se avete visto quello di Murnau, ma anche se non l'avete visto, perché alla fine la storia è quella di Dracula. Poi il film, dico delle cose che chi ha sentito il super classico dedicato proprio a Nosferatu, l'ultimo che è uscito, mi ha già sentito dire, però chi invece non l'ha sentita non lo sa.
Magari gli invoglia andare a sentire.
Esatto. Il film di Murnau, che è un vero e proprio capolavoro del cinema, oltre che un capolavoro dell'orrore, un capolavoro del cinema tedesco, cioè, e dell'espressionismo, è tante cose in una, quella pietra miliare lì del 22, parliamo di un film che ha sorpassato il secolo di vita. Abbiamo rischiato di non vederlo perché praticamente la storia era identica a quella di Dracula, tranne qualche cambiamento che Murnau aveva posto per evitare i problemi con lo sfruttamento dei diritti del libro di Stoker, problemi che però ebbe lo stesso, perché poi il tribunale gli diede torto e gli intimò di eliminare tutte le copie del film, cosa che fece tenendosene una, e grazie a quell'una noi ancora oggi possiamo vederci un film epocale, seminale e enorme. Cioè, per dirtene una, è cosa ormai data per assodata che la figura del vampiro non si concili con la luce del sole, giusto?
Ok, sì.
Nel libro di Stoker, Dracula, questa cosa non esiste. È stata inventata su uno Sferatu di Murnau.
Ma è quello...
Ed è entrata a far parte della figura del vampiro...
Sì, sì, di tutti i giorni. Ma è tutti i giorni, vabbè. È quello dove lui pelato, con gli occhi molto aperti.
Esattamente, okay. Le mani come degli artigli.
Hanno fatto un film sulla realizzazione di questo film?
Hanno fatto un film sulla realizzazione del remake di Werner Herzog, degli anni 70, con Klaus Kinski nei panni di Nosferatu.
Ci stava,
no,
bello.
Il film è sulla realizzazione del
No, scusami, è vero, il film è sulla... Capirla.
L'ombra del vampiro.
L'ombra del vampiro, no, hai ragione, è sulla realizzazione di quello
con
di Murnau.
Con John Malkovich che fa Murnau.
Esatto, e dove viene, diciamo, data quasi per buona la leggenda che diceva che Max Schreck, l'attore tedesco che interpreta Nosferatu nel primo film, fosse a tutti gli effetti un vampiro. Un po' per il nome, perché tradotto dal tedesco Max Schreck vuol dire massimo spavento. È un enorme spavento. E ci sono stati un sacco di leggende intorno a
che
a
cosa
quel film, che già di per sé ha un'atmosfera bestiale. Poi si porta dietro tutta questa scia di aneddoti, di leggende, di miti.
Ma è il primo film horror?
No, il primo film horror in senso stretto di una decina di anni prima addirittura.
Ma in realtà Joel Malkovich, che faceva Murnau, no?
Sì.
E chi faceva Max Schreck?
Chi è che faceva Max Schreck? Non me lo ricordo.
Ok. Comunque. Perché probabilmente era Max Schreck stesso.
Esatto. Comunque io sono mega curioso di vedere la versione di Eggers, perché comunque dopo tre film, comunque... Nonostante The Northman non mi abbia fatto urlare al miracolo come i primi due,
ma perché The Northman
mi è piaciuto comunque parecchio. Quindi...
Bello The Northman, ma è
William
una
Dafoe
struttura...
faceva.
Ah, William Dafoe.
È uno. The Northman è un film più classico e meno eggersiano, secondo me. Quello. Sì. Forse per quello che ci è piaciuto un po' meno.
Qua invece io non vedo l'ora di vedere cosa fa.
Qua torna Eggers.
Qua non vedo l'ora veramente di vedere cosa fa.
Torna quell'Eggers là che ci piace.
Sono molto curioso. Poi vabbè, comunque la storia è bella, affascinante, la conosciamo tutti. Insomma, questo vampiro che deve comprare casa con un, diciamo, con un raggiro, poi scopre questa donna di cui si innamora e quindi decide di trasferirsi e porta con sé tutta la peste. e tutto l'orrore che lo segue.
Ma sai, a volte vedere anche, rivedere una storia ben conosciuta messa in scena e ricreata da un grande regista può essere sempre affascinante, tanto certo. Quanto potrebbe essere affascinante il prossimo progetto di Martin Scorsese, che trovandosi a Roma è andato a incontrare il Papa per parlare di un suo possibile nuovo film sulla storia di Gesù.
Joshua.
La cosa buffa è che non è il suo primo film su Gesù, perché lui ha già fatto L'ultima tentazione di Cristo, in cui la storia ben conosciuta sfociava poi in parti meno conosciute, anche perché erano, diciamo, abbastanza nuove, perché comunque il film prende spunto da una ricostruzione della vita del Cristo basata su alcuni Vangeli apocrifi e un po' di fantasia.
Fece su un bordello quando uscì nell'88.
Il film fu bandito addirittura in diversi paesi, tra cui l'Italia, per poi insomma venire...
Perché credo, io non l'ho visto, ma credo di sapere che L'ultima tentazione di Cristo è proprio quella di non andare in croce, no? È quello?
Non muore, la storia continua dopo.
Esatto.
Quindi è una sorta di... È una sorta di multiverso con una versione alternativa di
il Gesuverso.
Sì, della storia di Gesù, molto affascinante secondo me, perché comunque prende un'interpretazione diversa di alcuni famosi eventi biblici e prende un'altra strada. In questo caso pare che l'approccio, visto che è andato Scorsese è andato a parlare col Papa direttamente, credo che sia un approccio un pochettino più
realistico,
no?
Diciamo. Esatto.
Che tra l'altro
Cinefex in negativo, L'ultima tentazione di Cristo è l'unico film di Martin Scorsese presente nel palmarès dei Razzie Award.
Ah sì?
Perché candidarono Harvey Keitel come peggior attore protagonista
nei panni di Giuda,
sì. Ed è l'unica nomination ricevuta ai Razzie Awards da un film di Martin Scorsese.
Wow. Assurdo.
Ma sì, vabbè, ma i Razzie sono divertenti.
Ma sì.
Tra l'altro, io che sono totalmente agnostico, però vi suggerisco un libro, è uscito un bel po' di anni fa, ma molto interessante, che è un'intervista di Corrado Augias a Pesce, un biblista, che si chiama Inchiesta su Gesù. Ed è un libro che parla della figura storica di Gesù. E a proposito di questa cosa del film di Scorsese, palesemente da quel libro può essere credente, cattolico, cristiano, quanto vuoi, ma è chiaro che Gesù non aveva mai voglia, non aveva voglia di fondare una nuova religione. Anzi, lui nasce, vive e muore sulla croce, lui muore recitando i salmi, quindi da ebreo. Lui semmai voleva rendere l'ebraismo molto più vicino all'uomo, visto che andava lontano dall'uomo. Quindi questo lì c'è tutta una bellissima excursus sulla figura storica di Gesù. Quindi se vi interessa andatevi a leggere questo libro.
Io recentemente ho preso un altro libro che è un altro, diciamo, Vangelo, un apocrifo della Bibbia, di un libro di Enoch. Devo ancora iniziarlo, però, giusto per rimanere in tema. Tra l'altro sta sceneggiatura di Scorsese sembra che sia già terminata, quanto pare. Cioè questo è quello che ha
detto.
Quindi...
Potrebbe addirittura essere il suo prossimo film, quindi...
Wow, staremo a vedere.
Staremo a vedere.
Anche se in realtà io sono...
Anche perché comunque sappiamo molto bene, ecco appunto, infatti all'epoca ero piccolino, non seguivo tutte queste cose, avevo 11 anni quando è uscito L'ultima tentazione di Cristo, però Scorsese credo sia uno dei registi più evidentemente cattolici, cresciuti con l'educazione cattolica che ci siano a Hollywood.
Certo.
Cioè proprio traspare da... i suoi film, dall'impostazione, da come ragionano i suoi personaggi, quello che sceglie di mettere in scena. Quindi sono veramente curioso di vedere cosa c'ha in testa sinceramente adesso.
A questo punto mi aspetto un film di Woody Allen che fa un biopic su Scorsese.
Ok, non sarebbe male, tanto sempre a New York, quindi.
Un altro che secondo me è molto fortemente cattolico è Coppola, che tra l'altro, notizia di questi giorni, è sbarcato su Instagram.
Ah davvero?
Sì.
No, non lo sapevo.
Ha aperto il suo profilo Instagram ed è bellissimo perché c'è stato un momento, devo andare a controllare adesso. Però c'è stato un momento, tipo per i primi tre giorni, in cui io avevo più follower di Francis Ford Coppola.
È durato poco.
Che sono quelle cose che dici, cosa sta succedendo al mondo?
Però ti ha superato in breve.
E beh, vedi tu.
Sta pubblicando, cioè dice che vuole condividere un po' la sua vita col mondo, ma chiaramente è un'operazione anche di marketing per spingere
il lancio per Megalopolis, che ha una sua pagina,
che ha una sua pagina che è meno seguita però della pagina di Coppola. Tra l'altro, no, ho visto prima che ha rilasciato un nuovo video.
Attenzione, al momento Francis Ford Coppola ha ancora meno follower di Cinefex
in sei giorni, quindi, però okay, ne ha fatti 61.000, sì, quindi
non male, cioè, tra un paio di giorni mi passa.
Quindi comunque ne ha più di me, aiutatemi a superare Coppola. Quindi beh, seguitelo, insomma, vediamo cosa fa il vecchio zio Francis. E ultima news sempre relativa al regista: James Cameron ha dichiarato in un'intervista di essere al lavoro su una sceneggiatura per un nuovo film della serie Terminator.
Ma non aveva finito con Dark Fate?
E in teoria sì, però siccome lui si è riacquistato tutti i diritti della saga, è un peccato averli riacquistati e poi non poterci fare niente. Schwarzenegger ha dichiarato che lui ha chiuso con Terminator, ormai basta, ha capito che la gente ormai si è rotta le scatole di vedere, insomma lui forse ci è rimasto anche male, e quindi non vedremo sicuramente Schwarzenegger. Cameron ha detto che prima di completare questa sceneggiatura eventuale vuol vedere come si sviluppa la situazione con l'intelligenza artificiale.
Ci sta.
Probabilmente diventerà un biopic. Comunque, Skynet, la vera storia.
piccola parentesi.
Skynet Begins.
Voi, esatto, ascoltatori, non sapete, cioè sapete, noi abbiamo una nostra chat interna di WhatsApp.
Non dirle pubblicamente queste cose.
Voleva dire che ero appena entrato e voleva augurarmi una buona permanenza.
E si parla un po' di tutto.
Anche
a
perché
parte
una buona permanente da augurare a te non si può.
Si parla un po' di tutto, ci confrontiamo su tante cose. Io mi sono, dopo anni e anni, rivisto Terminator 2 e ho scritto ai ragazzi della chat che secondo me che è un film del 91, no?
Sì.
Che ancora oggi, più di 30 anni dopo, credo sia uno dei 3-4 film, diciamo, d'azione, di fantascienza azione più belli girati in questi ultimi 30 anni. Cioè, difficile ci siano oggi film che lo superino, e ci siamo confrontati e pochissimi film ci sono venuti in mente di quel livello che hanno segnato il passo anche dal punto di vista degli effetti speciali, eccetera,
del modo di fare cinema, fantascienza, azione.
Sì, perché si parlava dei film action in realtà, sì. Poi avete deviato.
Sì, ecco, beh, comunque
film che hanno cambiato il cinema.
E noi dal punto perché Terminator 2, secondo me e secondo anche voi, me, credo, cos'ha di bello? Che è un film, a parte che le scene d'azione sono straordinarie, la sceneggiatura è bellissima, gli attori sono molto in parte. Trovo straordinario, ed è difficile oggi trovare film di questo tipo, in cui è un film per tutte le età. Io lo vidi al cinema che avevo 14 anni.
Idem.
E il protagonista ha 14 anni. Io mi sono trovato assolutamente in parte, no? Cioè, quindi mi medesimavo ovviamente nel protagonista. E questo è un film che puoi vedere anche a 30, 40, 50, 60 anni e non t'annoia.
Dimmi che anche tu dai tempi, da quando hai il bancomat, quando ritiri al bancomat,
soldi
dici
facili, soldi facili. Tutti credo.
Io non riesco a fare a meno di dirlo tutte le volte.
Anch'io sempre.
e altri film che abbiamo citato, i pochissimi film che abbiamo citato che sono venuti fuori negli anni dopo, sono Matrix, che ovviamente ha segnato il passo anche da quel punto di vista lì, effetti speciali, trama, cioè, diciamo così, temi filosofici che in Terminator sono molto importanti, in Matrix tantissimo, Mad Max Fury Road, Paolo che ama tantissimo Jimbo tira fuori Avatar, io non lo metterei, ma però ha segnato il passo dal punto di vista del cinema
negli action,
esatto,
sempre.
E non ci veniva in mente molto altro, se non per esempio a un certo punto Kill Bill, però cambiava un po' il genere che intendevo io. Poi vabbè, non dobbiamo fare tagliare il capello proprio, però ecco, cioè, chi non ha mai visto Terminator 2, spero siate in pochi, guardatelo prima, guardatevi l'uno, perché ovviamente è un seguito.
Io li ho visti davvero da piccolo, ricordo veramente pochissimi.
Usti, guardateli tutti e due uno dopo l'altro, ma sono straordinari.
Sono qua adesso su Amazon a cercare Blu-ray.
Straordinario. Io ogni volta nella scena finale di Terminator 2 piango.
Vabbè, non spoilerarmi, dai.
Comunque, Cameron alle prese con qualcosa di nuovo.
Ma
è
soprattutto
sempre un piacere. Poi sì, sia Terminator o non Terminator, cioè, fallo, James.
La domanda è quando?
Dopo Avatar
5.
3. Forse 4 e 5 hai detto che li delega.
Sì.
Avevamo detto che li delegava ad altri registi.
Boh, vediamo.
Forse, ha detto forse. Deve essere, se mi rompo le palle li delego, se sono preso bene li faccio. Così, sì, ormai. Ma fa bene, ma ben venga. Allora, visto che abbiamo parlato di Scorsese dal Papa che annuncia un film su Gesù, abbiamo parlato di Shia LaBeouf che sta per uscire con Padre Pio e... direi che la domandona di questa settimana possiamo tematizzarla sul mondo un po' della spiritualità e quindi abbiamo fatto come sempre, come ogni settimana, un appello a voi ascoltatori per farci mandare le vostre domande sotto forma di messaggio vocale della durata massima di 40 secondi e abbiamo scelto in particolare quella di...
Michele Pablo Granocchia, che ci manda questa domandella interessantella.
Sentiamo.
Ciao Cinefactari, la mia domanda è: qual è la vostra figura spirituale preferita nel cinema? E magari anche non per forza di tipo tradizionale, ma qualcosa di alternativo. A me viene in mente dal mio film preferito, Christoph, in The Truman Show.
Hai capito, okay, il Pablo, okay, come ce la butta lì?
Figura spirituale? Okay.
Figura spirituale? Ce ne sono un po'.
Io ce l'ho, la mia. Vai. Ovviamente ce ne sono un po'. Però lui mi dice, magari un po' alternativa, figura spirituale, okay, la mia... No, alternativa, la mia ce ne ho tante, ma per essere alternativo ti parlo di una figura spirituale, nel senso di una figura, è un attore, che ha fatto tantissimi film, che quando guardo i suoi film, che conosco a memoria, mi porta sempre il buon umore... ed è una cosa che è molto importante nella vita spirituale di ognuno, avere buon umore, portarti, essere preso bene, ed è Totò.
Ah, che bello. Ma però,
perché spirituale?
Perché mi porta spirituale dal punto di vista emotivo, mi porta sempre buon umore. Tra l'altro ho racconti di Totò che era una persona molto generosa, straordinaria, eccetera. E dal punto di vista dell'emotività personale, vi consiglio di vedere tanti suoi film, perché vi porta vi va a stare bene. Secondo me la spiritualità è importante, stare bene, farvi stare bene. Ho cercato una figura alternativa, ho potuto dire registi eccetera, ma secondo me questa è una cosa interessante da poter suggerire e essere un po' alternativa.
Ok, qualcuno di voi ha una risposta un po' più classica?
Classica no.
Vai, dimmi quella che
Matrix.
Cioè, chi?
Matrix, tutto in Matrix.
Quale figura di Matrix?
Beh, Morpheus è il dio del sogno, Trinity è la Trinità, Zion è Gerusalemme, e Nabucco, anche il nome della nave.
Della nave, esatto.
Nome della nave. Poi anche l'agente Smith aveva una figura che era appunto... che la targa dell'agente Smith... è IS 5416, e nella Bibbia
Isaia 5416 che cos'è?
Ecco, io ho creato un fabbro Smith.
Giusto. Ebbene, mica erano stupide le Wachowski.
No, guarda, che
io stracolmo.
Più passa il tempo, più ho voglia di rivedere quel film. È proprio pregno di tutto. Di quando cresci, più cresci, secondo me, più lo apprezzi poi quel film.
Teo?
Bah, io ho una risposta seria e una ancora più seria. Nel senso, come se tu mi dici figura spirituale nel cinema, eccetera, a me viene in mente quel filmone incredibilmente esagerato e che fin così non ne faranno mai più, che è Gandhi, dell'84 con Ben Kingsley. E quindi mi viene da dire Gandhi, cioè uno degli ultimi grandissimi film, secondo me, cioè 150.000 comparse vere.
Sì, wow, quella è una cosa
migliaia di persone vere per fare le non succederà mai più, no. Ma proprio letteralmente mai più, perché è da folli fare una roba del genere adesso. Se invece vuoi la risposta ancora più seria, ti dico Yoda.
Wow.
Beh,
wow.
Beh, è stato
nell'impero colpisce ancora.
È stato a tutti gli effetti una mia figura la mia figura spirituale di riferimento da quando avevo 8 anni, quindi
Che bello.
Devo molto a quel nanetto verde che...
È per quello che ti si è bloccata la crescita.
Esatto, perché volevo assomigliare a lui.
Okay. Però questo fa ancora più capire l'importanza del film proprio dentro di sé, dei film, delle opere. È bello.
La mia invece, io ho solo quella serie... È interpretata da David Grohl in Tenacious D.
Dai, sei Satana.
lo stand-off con Satana è bellissimo.
È bellissimo.
Sì.
Ed è la summa della spiritualità. Basta, fine. Fine di questa domanda. Chi è che ci aveva mandata? Il nostro amico...
Michele Pablo Granocchia.
Ciao Michele.
Che ringraziamo e salutiamo.
Grazie.
Salutiamo anche tutti gli altri che ci hanno mandato domande. Ma ragazzi, come
una
sapete,
sola
ne scegliamo una sola alla settimana. Quindi.
Poi continuate a provarci, però, anche se questa volta l'avete mandata e non l'abbiamo scelta, la prossima volta magari.
Esatto. Tra l'altro, nel live show per la puntata 200.
Come faremo a scegliere?
Il momento delle domandone sarà croccante.
Lo facciamo dal vivo?
Io propongo, sì.
Ma le facciamo dal vivo. Alzate la mano, chiediamo le domandone e in faccia glielo diciamo. No, questa non ci interessa. Prossima domanda.
Ma non passa un cestino in cui raccogliamo le domande?
Vabbè, stiamo lì tre ore.
Gli facciamo alzare la mano, ognuno fa la sua, poi li facciamo scendere davanti e facciamo il Thunderdome, li facciamo picchiare, chi vince, chi sopravvive. No?
Due combattono, uno vive.
Esatto. Prendiamo una scopa, la rompiamo in due, diamo i due pezzi di legno.
Ma portatevi anche le vostre armi. Basta che... No.
Quali regole sono?
Paolo, non siamo in Florida.
Ah no, scusa.
Non si può fare.
Basta,
l'unica regola è due combattono, uno vive.
Esatto.
Non so se stiamo facendo una bella promozione al nostro evento.
Però venite, così scoprirete cosa succede.
Esatto.
Se non volete rischiare non fate domande. Cioè, facile. Bene. Quindi passiamo ai trailer.
Passiamo ai trailer, volendo. Non hai nient'altro da dire tu sulle figure spirituali?
No, ho detto la mia, voi avete detto la vostra.
Basta?
Sì, non...
No, perché l'abbiamo risolta troppo... Di solito, insomma, chiacchieriamo un po' di più. È che figure spirituali è veramente una concezione ampia.
Sì, ce l'ho. Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrara, di cui abbiamo visto il trailer, interpretato da Shia LaBeouf.
Esatto.
Ma c'è la sigla dei trailer?
Sì. Non c'è la sigla
trailer
dei trailer.
Trailer su CineFox. Questa è quella nuova. Questa
è una proposta.
Bella.
Piace?
Guarda. Scritta tu? Scritta tu?
Allora, il testo sì. Musica è di Gabriele Donolato.
Ah, figo. Perché ero rimasto quella vecchia?
Quella vecchia
era... Quella vecchia era: non sono uno, non sono due, ma sono trailer.
Questa era quella scartata.
Sì.
La sigla vecchia era
quella da Grilli.
La sigla vecchia era
È vero, me la ricordo, è vero.
Vero?
Sì.
Abbiamo avuta per anni, quindi.
Ok, parliamo di Padre Pio. E mi ricordo come fosse ieri il momento in cui avevamo letto la news riguardo alla nascita di questo progetto. E abbiamo detto che? E poi ce ne siamo completamente dimenticati.
Ma tu?
Fino ad oggi.
No.
In cui... Fammi fare la storytelling. Dai. Fino ad oggi in cui è uscito il trailer. In realtà è uscito l'altro giorno. E l'abbiamo visto e abbiamo detto: già, è vero.
Padre Pio.
E quindi vi leggo la sinossi del film direttamente qui dalla presentazione. Segui San Padre Pio, cattolico romano, nei suoi primi anni di vita. Quindi è un biopic, un biopic.
Eh sì, si chiama Padre Pio, pensavi che fosse un film sulla terza guerra mondiale.
Segue tutta la nascita, crescita del soggetto.
Allora, questo non lo so. Aver letto poco fa che il film l'hanno girato in 2-3 settimane, Shia LaBeouf è rimasto sul set 4 giorni, così mi fa pensare che forse non sia solo lui il protagonista del film.
Magari c'è lui il ragazzino.
Non è lui, e quindi vedremo effettivamente la vita di Padre Pio.
Quindi nel trailer hanno montato solo le scene di Padre Pio adulto con Shia LaBeouf per attirare.
O magari nel trailer, quando vedevamo un ragazzino e un vecchio, non sapevamo che fosse lui.
No, magari parte da così e poi ci sarà quello più vecchio che avrà gran parte del film e non è Shia LaBeouf.
Oppure faranno un sequel e lo chiameranno Padre Pio II.
Sì, figo. Mi piace. Oppure in realtà è un cartone animato su il papà di...
No, tra l'altro, i primi anni di vita
e teoricamente non dovrebbe chiamarsi Padre Pio, ma Francesco Forgione.
Giusto. Ma quando prende i voi, quando diventa frate, scusa.
No, fra
te e me.
Padre Pio, e dopo i voti, i primi anni di vita sarà ancora Franci.
Franci. I primi anni sì, ma non sarà Checco al limite. Perché...
Cisco.
Ragazzi, dove era lui? Di dove era?
Pietralcina.
Pugliese, sì.
Pietralcina. Ah, ok. Me lo ricordo male. Io quando ero piccolo, i miei erano veramente, e mia nonna e i miei nonni erano in fotta bestiale con Padre Pio. Siamo andati lì un sacco di volte crescendo.
Ah, sì?
Sì, tantissimo. Abbiamo visto la sua tomba e quant'altro. Crescendo mi è ovviamente scesa, però io ricordo, cioè, Padre Pio ha accompagnato gran parte della mia infanzia, me e la mia famiglia, quindi sono incuriosito. Purtroppo a vedere il trailer non mi ha assolutamente entusiasmato,
un po' quella roba là,
sì, nella fotografia più che altro.
Sì, bravissimo.
Ma allora, ci sarebbe da aprire una grossa parentesi appunto in merito al cinema di Ferrara, che da quel punto di vista non si è mai fatto troppi problemi. Quindi, cioè,
di bocca buona,
sempre sbattuto il cazzo. Ecco, diciamola proprio, per lui non è quella la roba importante. Okay. Ecco, ha quindi senso. Ci sta. Non lo so, forse il taglio del montaggio del trailer che mi ha lasciato un po' perplesso.
Mi sembrava il classico film che non guarderei mai su Canale 5, capito?
Sì, esatto, una roba del genere.
Un po' mi dispiace. Perché potrebbe essere una roba tanto interessante.
Io sono curioso, appunto, certo. Ripeto, l'attore lo seguo da un bel po', il regista è comunque un grandissimo autore con una voce molto, davvero molto personale. Alle prese con un argomento del genere io sono curioso.
Tra l'altro...
Anche perché quando ha sfiorato l'argomento religioso o quando l'ha proprio preso di petto Ferrara... Insomma, diciamo che cose da dire ne ha. Anche lui comunque è cresciuto con un certo tipo di educazione. Anche lui, presumibilmente, come si capisce dal cognome, educazione italo-americana, sì, di un certo tipo, cresciuto in un certo quartiere. Insomma,
scusami, io sono distrattissimo perché dietro di te vedo Asia Argento che interpreta Uomo Alto.
Tall Man.
Oddio,
sono molto confuso.
Ma perché hanno scritto Uomo Alto come
Tall Man? Non lo so, però lei si vede nel trailer, non sì, sembra sì, un sì, uomo alto.
No.
Tra l'altro di Ferrara vi consiglio The Addiction,
un
bellissimo film in bianco e nero che parla di vampiri e i giorni nostri.
Wow, eh sì.
E invece se ne è parlato tanto qualche mese fa.
Trovate, se volete approfondire un po' di più, una recensione che è anche una gran bella analisi in merito di Emanuele Antolini su cinefx.it, proprio in merito a The Addiction.
Perfetto. Tra l'altro qualche mese fa se ne parlò molto, non so se l'avete intercettata anche voi o i nostri ascoltatori, prega.org, che era quella intelligenza artificiale in cui tu potevi chattare con Padre Pio.
Ma tu pensa. What?
Sì, non ti era arrivata quella cosa?
No, questa l'ho persa.
Tu vai su prega.org ed è un bot chat in cui scrivi le tue cose e puoi chattare con Padre Pio che ti dà le risposte.
Adesso ti dico anche questa: mio padre ha contribuito alla creazione del rosario elettronico. Quella roba che...
Questa me l'avevi raccontata.
Ti ho raccontato che ti dice le preghiere, è un dispositivo che ti fa il rosario... At the moment,
vedi, quando
vuoi
una
tu.
Nuova tecnologia.
Sì,
avevo chiesto anche
stare al passo coi tempi.
Avevo comunque abbastanza avanti il chatbot, perché avevo chiesto che se avevo desiderio di autoerotismo sarei diventato cieco, mi ha detto di no, non ti preoccupare.
Quindi,
e quindi da lì ci siamo andati.
Quindi Padre Pio uscirà il 2 giugno, mentre non abbiamo ancora una data d'uscita precisa, ma dovrebbe uscire nel 2023. Un film d'azione che si chiama Hidden Strike, ma che in
anche
realtà,
se non dovesse uscire, secondo me non sarebbe male,
non lo so,
per nessuno.
Però ha anche un altro titolo in realtà.
Wow.
Che è Snafu.
Wow.
Cioè Situation Normal All Fucked Up. E la particolarità di questo film, e l'unico elemento di interesse, è l'accoppiata action di Jackie Chan e John Cena.
Ecco chi era l'altro.
Come, ecco chi era l'altro?
Io non lo vedevo.
Chi?
Jackie John Cena.
Vabbè, cagare,
<dai.
ride> e ti stavo anche a sentire. John Cena e Jackie Chan, JC e JC.
Se la sono giocata a livello marketing.
E Padre
cosa.
Pio, no. Tra l'altro, JC e Jesus Christ, quindi tutto fila, tutto collegato.
Due ex soldati delle forze speciali devono proteggere un gruppo di civili lungo la cosiddetta autostrada della morte di Baghdad affinché giungano all'area sicura della Green Zone.
Ma perché ti sei trasformato in Enrico Lucci?
Non lo so, Enrico Lucci, delle Iene.
Uguale. Autostrada della morte. Avevo quell'intenzione lì.
Tutto questo è Hidden Strike con John Cena e Jackie Chan nei ruoli di Chris Von Horn e Luo Fang.
Mamma mia.
Allora, il film sembra un po' cippettone negli effetti.
Però, no, dici?
Però a me Jackie Chan mi fa piegare Jackie Chan.
Ma non in questo trailer.
No, a me sì, fa ridere. La scena in cui cerca di insegnare a John Cena a mettersi la cintura di sicurezza
quella era
non
simpatica.
Era niente male, dai.
Mm. Però tanto green screen usato male
e non tanto, solo tanto. Esplosioni anni 90, cioè
uso della fisica completamente a caso.
Sì. Fisica è quella,
cioè,
di
ci sono delle autobotti piene di petrolio che saltano per aria, fanno un flip per cioè non ha completamente nessun tipo di senso quella roba lì che succede, cioè è impossibile. Non potrà mai succedere, cioè, probabilmente hanno fatto fatica anche a farlo al computer, perché
esatto, chi c'era,
c'erano dei calcoli che dicevano ma non succederebbe mai questa cosa, quindi.
Ma la fisica è in modalità Fast and Furious, ma
anche peggio. C'è il plugin, allora
sì, è in modalità solo Furious qua, mi sa.
slow and Furious,
esatto.
Quindi Hidden Strike, io sono curioso, è uno di quei film cippettoni action, però c'è Jackie Chan e John Cena insieme, quando ti ricapita di vederli sullo schermo insieme?
È quel film che ti guardi a Natale dopo che hai mangiato un sacco e sei lì sul divano e non hai la forza di cambiare canale.
Esatto, ma non si sa quando esce, quindi non preoccupatevi. Piuttosto preoccupatevi che il 15 giugno, quindi tra pochi giorni, tra
due giorni dopo il nostro grande evento.
Due giorni, infatti c'è scritto due giorni dopo l'evento, poi devi fare tu il calcolo. Due giorni dopo la puntata 200 di Cinefax al cinema, ci sarà su Netflix la sesta stagione di Black Mirror con 5 nuovi film. Perché non
film?
Sono puntate, sono dei film.
Urca.
Perché sono singoli.
Ma dei mediometraggi.
Non lo so.
Cosa vuol dire sono singoli? Sempre stata Black Mirror così.
Lo so, ma metti che uno non l'aveva mai vista, non lo sapeva.
No, ma assolutamente sono puntate da 50 minuti.
Io sto ancora aspettando che torni il maiale del primo episodio e
ci dica com'è stato.
Allora,
se gli è piaciuto.
Posso dire la mia, che ce l'ho un po' in puzza io, Charlie Brooker, se posso dire.
Ma perché? Ma lascialo stare.
Allora, no, nel senso che ho un brutto rapporto conflittuale con lui. Lui ovviamente non ne sa nulla, cioè non è stato messo al corrente di questa cosa.
È un tuo rapporto, non un vostro rapporto conflittuale.
No, no, è un mio rapporto conflittuale nei suoi confronti. Basta, è proprio a senso unico.
Esatto.
Io mi sono innamorato di questo autore quando ho visto Dead Set, che non so se avete presente, ma è una serie televisiva di molti anni fa, prima dell'esplosione totale delle serie TV.
Quello del reality sugli zombie.
Esattamente, non sugli.
Con gli zombie.
Sì, c'era una sorta di questo set televisivo tipo Grande Fratello, a un certo punto all'esterno della casa epidemia di zombie.
Era in inglese?
Sì, okay. Assolutamente sì, lui è.
Sì, beh, certo.
Non l'ho
io
mai
detto,
visto.
Recuperala.
Recuperalo, non è male. Mio padre l'aveva vista subito, mi aveva consigliato.
Porco cane, che botta. Poi ai tempi che comunque la serialità era ancora in divenire,
sì,
era già molto avanti. E ho detto, beh, questo Charlie Brooker, mi devo segnare il nome perché è in gamba. Poi uscì i primi tre corti di Black Mirror, sempre i suoi, e io già li aspettavo perché era lui.
Sì.
Basta, l'infatuazione divenne amore. Poi dal momento in cui Black Mirror è passato in mano a Netflix invece di Channel 4,
quindi
la televisione britannica che faceva lavorare Brooker su Black Mirror prima.
Dalla terza stagione, giusto?
Sì, sì. Ho cominciato ad amare un po' meno il suo Black Mirror ed è sempre andato a scendere. Compreso l'esperimento Bandersnatch, sì. L'ultima stagione era peggio della precedente, che era un po' peggio di quella prima.
Concordo.
Hanno messo cast grosso. Ma sono scesi tantissimo con la qualità.
Secondo me ha perso un po' di vista il focus di quello che era Black Mirror, che era una sorta di ai confini della realtà, la serie televisiva storica anni 60, poi remakeata negli anni 90 e anche poco tempo fa, ma che focalizzava il tutto sul nostro rapporto malato nei confronti della tecnologia, cioè il brutto rapporto che abbiamo con i device, i telefonini, i computer, i televisori, da qui Black Mirror, perché I device spenti sono uno specchio nero.
Però questa potrebbe essere la stagione che ti fa ricredere.
Speriamo. Aspetta però, perché volevo proprio arrivare lì. Vedendo il teaser della sesta stagione, ci hanno fatto vedere, ci avevano buttato addosso un sacco di immagini, non so se vi ricordate, eccetera. Ok, sì, affascinante. Poi c'è Aaron Paul di Breaking Bad, bim bam. Il trailer che abbiamo visto insieme mi ha fatto un po' aprire gli occhi. Nel senso che...
E cosa hai visto?
Per come sono presentati questi nuovi film, diciamo appunto corti, medi che saranno, mi pare che il focus di Black Mirror sul nostro rapporto malato con i device sia letteralmente scomparso.
Totale.
Ma a questo punto anche chi se ne frega. Cioè nel senso, esatto, se sono dei bei cortometraggi, comunque una sorta di racconto distopico su quello che potrebbe succederci se continuiamo a comportarci in un certo modo, anche se mi hai tolto i device, la tecnologia, cioè, vaffanculo. A questo punto senti, va bene lo stesso. A me spero siano belli.
Piacerebbe tantissimo tornasse il vecchio Black Mirror, perché il vecchio Black Mirror è stato talmente potente da entrare nella vita e nel vocabolario di tutti noi, che quando ci succede qualcosa strana
sembra una puntata di Black Mirror.
Capito?
Eh sì.
Cosa che si è persa ed è un grandissimo peccato.
A me intriga uno degli episodi che si vedono nel trailer, sì, in cui c'è questa donna, una donna qualunque, che si stupisce perché scopre che su Netflix, o quello che è il corrispettivo nella storia di Netflix, c'è la storia della sua vita, in cui lei è interpretata da Salma Hayek. e sembra molto intrigante. Poi ci sono altre storie, però... non lo so, non sono mai stato incuriosito più di tanto di Black Mirror, perché non è il mio genere, però questa volta dal trailer mi ha abbastanza preso.
Però...
o hanno cambiato il modo di fare trailer, perché fare un trailer su un progetto antologico mescolando tutti gli episodi insieme a me non piace, cioè mi fa cagare.
No, anche a me.
Invece questa volta hanno detto ok, 5 film, titolo, pezzettino di trailer, titolo, pezzettino di trailer, cioè mini trailer messi insieme, ti fa capire più o meno di che parla.
Diciamo che guardando questo trailer, come dice Teo, non sembra una stagione di Black Mirror.
Anche perché prima in Black Mirror qualsiasi cosa raccontavano era verosimile, poteva diventare verosimile,
sì,
anche la cosa più
partiva
assurda,
da un qualcosa di reale,
qua,
tangibile.
Che ci fanno una serie TV su una persona qualunque, già questa è impossibile, non succederà. Staremo a vedere le altre puntate. Però io spero che se poi sono belle, chi se ne frega.
Esatto, è quello che volevo dire. Sì, cioè, sì, a questo punto senti, chi se ne frega, cioè, frega più niente.
Sì, no.
Perché devo fare, se
vuoi
non
fare
lo fa Brooker,
5 corti belli, falli.
Se non lo fa Brooker, vabbè, l'integralista su Black Mirror, ma perché dovrei farlo io?
Però se volete una serie pazza, è uscito anche il trailer
di questo.
I Am a Virgo. Che uscirà su Prime Video. Ed è una serie molto particolare.
Sì.
Perché?
Io sono rimasto con la bocca aperta dall'inizio del trailer.
Perché il protagonista è un ragazzo di colore, alto circa 3 metri.
13 feet.
13 feet quanti sono?
Non lo so.
Lì ti volevo. Dovrebbero essere 4, 12, sì, circa 3 metri qualcosa.
4 metri?
Sì. Wow.
Ok.
In più di colore. Chissà che cosa c'ha lì in mezzo.
Ma allora
Scusa. Magari, in mezzo agli occhi. Un naso.
Non siamo allo zoo. Qua siamo al circo. È diverso.
L'impostazione zoo che viene qua. niente, ci si può fare nulla. Ormai è marchiato a vita.
Allora, il trailer mi è sembrato fighissimo. Quando poi ho visto che arriva dalle teste che hanno creato quello particolarissimo Sorry to Bother You, mm-hmm, che non so se avete visto.
Non visto, ma presente.
Io avevo recensito 1000 anni fa qua nel podcast, credo sia ancora su Prime Video, andate a recuperarvelo, perché parla del mondo del lavoro in una maniera totalmente anarcoide, con delle idee anche visive che a un certo punto non ti aspetti minimamente.
È su Apple TV a 3,99.
Allora è andato via da Prime.
Io
l'avevo visto su Prime.
Guardando questo trailer, non so perché, forse per il mio amore verso quello sport, ho pensato subito: ma se fosse vero, lui potrebbe giocare a basket.
E beh, perché no?
E vabbè, ma praticamente
se fosse vero, perché no?
Vabbè, ma è invincibile.
Ma c'è una regola che vieta alle persone molto alte di giocare?
Però inventerebbero una regola per farlo. NBA l'hanno già fatto, tu lo sai bene.
Cioè?
Non lo sapete? Sapete il famoso gancio cielo di Kareem Abdul-Jabbar?
Certo.
Perché faceva quella cosa lì? Perché lui con le schiacce...
Aspetta, che cos'era? Spiegalo.
Il gancio cielo è proprio...
È un tiro a canestro che invece di essere un semplice gancio, ovvero quando ti poni longitudinalmente rispetto al canestro, cioè ti poni di lato, okay, e fai compiere al tuo braccio un arco dal basso verso l'alto lasciando il pallone, Jabbar faceva questo movimento ma dopo aver effettuato un salto in alto. E quindi beccalo.
No, ma lui era alto e lo faceva solo lui, quel tipo di tiro, l'ha inventato lui, Skyhook. Ma perché l'ha inventato? Perché l'NBA cambiò le regole proprio perché lui era troppo dominante. Cioè, in quegli anni c'è stata la regola che non si poteva schiacciare. E lui, non potendo schiacciare, si è inventato questo tiro che era totalmente immarcabile.
Assolutamente.
Quindi possono cambiare le regole. Quindi no, a parte gli scherzi, cioè io mi sono immaginato che sarei diventato il più forte giocatore della storia del basket, alto 4 metri. Vabbè, ma lì...
Ma
facile così. Io ho avuto un'impressione guardando questo trailer, correggetemi se sbaglio. Mi sembra una novità bestiale. Cioè mi sembra una cosa veramente mai vista e che potrebbe dire tanto. Non lo so, mi ha dato questa idea, cioè, non mi sarei mai immaginato di vedere qualcosa del genere. E quindi, e per quello sono rimasto senza parole.
Anche perché, chiariamo a chi non ha ancora visto il trailer, il ragazzo non è soltanto alto 4 metri, ma in realtà è come se fosse
Photoshop
una sorta di,
esatto, e lo estendi.
Come se fosse photoshoppato in scala e ingrandito fino a farlo arrivare a un'altezza di 4 metri, ma in realtà lui è proporzionato.
Gigante, sì. È come se fosse lui il mondo di Lilliputiani.
Esatto. Esatto.
Però profumano, quindi Lilliprofumiani.
Però è un ragazzino, quindi cioè, comunque si comporta in una... cioè, ha l'esperienza del ragazzo, e ci sono tutti questi, diciamo, contrasti tra il fatto che lui è un gigante e che le altre persone... cioè che vive i problemi di un teenager, ma...
di un teenager di colore.
Di colore, anche, essendo un gigante. Quindi poi è molto stilizzata la regia, il modo in cui è, insomma, messa in scena la serie. E Aime Virgo uscirà il 23 giugno.
Tra l'altro
su
è un film. Tra l'altro, ragazzi...
No, è una serie.
Una serie.
È una serie?
Sì. Tu hai, 8 episodi.
Gabriele, seguendoti un secondo sul ragionamento, no? Alto, chissà cosa è in mezzo alle gambe. E...
ma perché devi seguire quel ragionamento lì? Ne avevo fatto un altro molto più interessante.
Teenager, chissà le polluzioni notturne.
Donna Paolo,
che cosa devo dire?
Possiamo tornare indietro nel tempo e non invitarli per la 200? Sì, sì.
Va bene, ok. Non c'è bisogno di tornare indietro nel tempo, li puoi disinvitare.
No, è perché mi spiace, sono amici comunque, cioè, quello non vorrei anche che si rovinasse.
Grazie. Comunque ti stavano sentendo, eh?
Ah, cazzo, avevo lasciato il microfono aperto, scusa.
Allora, quindi questo era Aime Virgo, 23 giugno su Prime, ma parliamo invece del film d'animazione delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, che uscirà il 2 agosto e che con questo nuovo trailer mi ha definitivamente conquistato.
Posso dire subito una cosa?
Allora, vai.
Ecco. Io... non sono particolarmente, o non sono stato particolarmente amante dei film d'animazione, ma cazzo, ragazzi, sono scioccato dalla perché li trovo sempre abbastanza simili nel modo di essere animazione. Da quando ho visto qua insieme a voi il trailer di Spider-Man, di cui a domani o ieri rispetto a quando voi ascolterete, dove ho visto un'animazione diversa, la stessa cosa l'ho percepita qua. Ho detto wow, finalmente c'è un modo diverso di fare animazione dopo tanto conformismo, e sono rimasto letteralmente conquistato.
Questa,
anche io.
Questa non è un cartone animato, questa è una dichiarazione di guerra da parte di Paramount verso Sony, per dire Cioè è alla pari.
Voi di... avete fatto quella roba lì. Noi facciamo questo qui.
Però è bello perché è così che si innova.
Esatto, è una dichiarazione positiva. Bella per noi che ci godiamo di questi capolavori.
Dopo Sony con Spider-Man, noi facciamo sta roba qua.
Spider-Man ha dato un punto zero. Non c'era. Sì, non c'era altre cose.
Cioè, ha influenzato tutto
tantissimo
il mondo dell'animazione. Addirittura anche Slam Dunk è influenzato da quella roba lì.
Sì.
Qui abbiamo un altro step e tra i due, cioè proprio questi pochi mesi fa, cioè anzi poche settimane fa è uscito Super Mario che è tutto l'opposto.
Esatto.
Super Mario è esattamente
quello
quanto di più safe potessero fare, è proprio zero inventiva, zero rischio.
È quell'animazione che a me annoia tantissimo.
E infatti il film
non
è
incassato.
Non
abbiamo mai parlato con te di Super Mario alla fine, io ancora non sono riuscito a vederlo. Fai te,
ah no, io l'ho visto negli Stati Uniti.
Lo so, ma ne abbiamo parlato qua in puntata, ma senza di te.
Sì. Ah, è vero, io avevo mandato un messaggio, forse? No.
Non mi ricordo.
L'ho visto, tra l'altro, in Dolby Cinema, però nella catena AMC in America, che il Dolby Cinema lo massacra. Praticamente era pieno di lucine in sala, lucine dei posti, di questo e di quello. Il contrasto faceva ridere i polli rispetto al Dolby Cinema che abbiamo visto a Londra. Quindi quasi soldi buttati, cioè nel senso la spesa aggiuntiva per andare dal cinema un po' sprecata. Il film sì è carino da fan, ma non è nient'altro che un po' di fanservice. È un film banale sia nella fattura che nella sceneggiatura. Carino, funziona, incassato perché ci vanno i bambini, i ragazzini e i fan di Super Mario, ma non è con quel film lì o con quella cosa lì che innovi o crei un'opera che rimane.
Hai detto proprio giusto, Paolo, scusa perché qua sono caldo, perché non è tanto il mio argomento quello dei film d'animazione, ma è un mio argomento, lo sapete bene voi che ci ascoltate da un po', mi sentite come ospite, faccio l'artista, sono un fotografo, faccio installazioni, mi piace l'arte contemporanea e dico ancora, cazzo, e lo dico poche volte, Spider-Man della Sony.
No, cazzo lo dici spesso comunque.
Lo dico spesso. Ok, lo dirò meno. Il Spider-Man, in questo caso le Turtles, Paolo, è un'opera d'arte. Cioè io qui vedo arte, vedo la voglia di fare qualcosa di bello, di originale, di coinvolgente. Cioè io qui vedo l'arte, cioè cinema è sempre arte, ok? Però intendiamoci, qua io vedo un'opera d'arte, come l'ho visto in Spider-Man, e non, nei film di animazione faccio fatica a vederlo.
E credo che sia la prima volta, forse, la vera prima volta che un prodotto d'animazione rende giustizia all'opera originaria che ha lanciato questo, cioè il fenomeno delle tartarughe ninja.
Sì.
Perché era inizialmente un fumetto underground, in bianco e nero, fatto marcio e fotocopiato.
Anche bello violento, mi sembra di sapere.
Sì, violentino, ma molto sporco, e la prima edizione veniva fotocopiato, cioè non era una roba di grandi produzioni fumettistiche o case editrici. Era un fumetto underground, e lo stile di questa animazione qui e anche narrativamente l'approccio narrativo alla storia eccetera mi sembra molto più vicino a quello che era l'opera originale rispetto al famosissimo primo cartone animato degli anni 80 e poi tutto quello che è venuto dopo, che chiaramente l'hanno aperta al mondo, cioè hanno preso una cosa che poteva essere un po', no, spigolosa, l'hanno smussata, l'hanno resa appetibile per il pubblico di massa ed è diventato un mega successo, gli autori hanno fatto un sacco di soldi. Però adesso veramente possiamo, forse, spero, vedere qualcosa di più simile a quella cosa originale, dove c'era questa, no? Questo sporco, questa cultura suburbana.
Questo sporco io l'ho visto tanto quando hanno presentato gli altri mutanti.
Sì, è stato
veramente sostituto zozzo.
È stato io che poi veramente non ne so niente. Ho avuto lo stesso shock quando ho visto il trailer di Spider-Man. La stessa cosa, innamorato subito.
Io chiedo scusa, Paramount distribuisce, però è Nickelodeon che invece l'ha prodotto.
Sì. Quindi...
Tra l'altro nel cast ritroviamo Jackie Chan e John Cena, Ice Cube.
È vero.
E la colonna sonora è stata fatta da Trent Reznor e Atticus Ross, che sono i Nine Inch Nails.
Veramente?
Eh sì.
E non solo, che hanno scritto alcune delle colonne sonore più fighe degli ultimi anni per il cinema.
Sì,
reinventati, tra virgolette.
Post Malone,
meraviglioso.
Giancarlo Esposito, cioè
No, no, le voci ci sono molto interessanti. Tra l'altro, comunque,
Bebop e Rocksteady sono Seth Rogen e John Cena. E Splinter e Jackie Chan, cioè dai, non stiamo scherzando.
E comunque vorrei anche far notare che la grande scelta di classe della musica che hanno messo nel trailer, perché hanno sì. messo un pezzo degli ATCQ, degli A Tribe Called Quest.
Madonna, quante
e
ne sai.
Quindi sono molto contento. Il ragazzino hip hop anni 80-90 che c'è dentro me ogni volta giuisce di queste cose.
Ragazzi, io il 2 agosto sono lì avanti con la bandana.
31 agosto.
E da noi esce?
Il 31 esce.
31?
Ragazzi, è il mio compleanno, andiamo a festeggiarlo lì.
Wow, oh, ma cosa stai dicendo, uomo?
Giuro.
Che figata.
No, 2 agosto, avevi ragione, 2 agosto. Okay. Agosto.
Ah. Io sono già lì con la bandana di Michelangelo.
Bene, e per chiudere questa rassegna dei trailer abbiamo il nuovo film di Matteo Garrone, Io Capitano, che è un bel pugno nello stomaco.
Sì, esatto, che è arrivato dopo tanti trailer stupidini a dirci guardate che il cinema ogni tanto fa anche il serio.
Io spero faccia quello che Garrone voglia, cioè sensibilizzare tanto...
Sai cosa?
Di cosa allora... parla? Aspetta.
Esatto. Scusate.
Il trailer è molto chiaro, molto evidente. Sì. Racconta la storia di questi due ragazzi, due fratelli se non sbaglio, che partono dall'Africa e devono arrivare, credo, in Italia e fanno tutta la traversata assurda, folle e pericolosissima.
Mi è sembrato di capire per realizzare un sogno comunque.
Per realizzare il sogno di, credo, di giocare a calcio.
Che non per fuggire da qualcosa, no. Sembra non per fuggire qualcosa di brutto, ma per migliorare la propria vita. Questo mi è parso di aver capito, poi magari mi sbaglio.
Per inseguire il sogno.
Esatto.
Quindi trailer bellissimo, sì. È tutto parlato in ora non so
angolese.
Che lingua fosse, un po' di francese, c'è un po' di francese e un po' della lingua madre. Non ho capito in che... partono da Dakar.
Ah, ok.
Quindi...
Da Senegal. Allora, io conosco molto bene questo argomento perché, vabbè, ho molti amici giornalisti che se ne occupano. C'è un bellissimi lavori di questo giornalista amico che si occupa di migranti, si chiama Valerio Nicolosi, cercateli, perché fa molti libri che parlano di questo argomento ed è molto, molto bravo, molto seguitelo anche su Instagram, Valerio Nicolosi. E poi c'è un libro che vi straconsiglio, è di qualche anno fa, ma è esattamente la storia di questo film, che è un'inchiesta che fece questo giornalista dell'Espresso che si chiama Fabrizio Gatti, il libro si chiama Bilal. Lui sotto copertura si finse un migrante turco e si fece tutta la tratta da Dakar nel deserto, Libia, gommoni e Lampedusa. È devastante. E la cosa importante di questo libro, che vi consiglio, Bilal di Fabrizio Gatti, prendetelo veramente, è perché dopo che avete letto quel libro, ogni volta che andrete in spiaggia quest'estate vedrete dei ragazzi che vi vendono le collanine, ogni volta che nelle vostre città vengono a vendervi delle cose, riuscite, guardandoli in faccia, a capire qual è la loro storia, come sono arrivati lì, perché fanno quella cosa lì, e vi assicuro che non riuscirete più a guardarli in un altro modo.
Il dubbio che mi è venuto vedendo il trailer è... riguarda un po' i margini di quello che hai appena detto, nel senso che è sicuramente uno dei film che aspetto di più, al di là della statura artistica di Garrone, anche perché mi interessa l'argomento e mi sembra insomma uno di quei film che ti mette in prima persona in condizioni di vivere l'esperienza che migliaia di persone vivono da ormai decine di anni, ma che noi non riusciamo neanche a immaginarci.
Già.
Il problema grosso, secondo me, è che questo film lo vedranno solo le persone che hanno già un certo tipo di sensibilità in merito all'argomento, mentre invece quelli che non gliene frega niente, che minimizzano e che anzi magari negano anche l'esistenza di un problema del genere, non saranno minimamente investiti. Sai, della cosa, anzi lo vivranno come un fastidio l'esistenza di un film del genere.
Allora, sono d'accordo con te, spero che non accada troppo. Però vi racconto un aneddoto che forse vi avevo già raccontato in passato. Spero che chi ha molta più disponibilità economica e molto più potere di me abbia la stessa idea che avevo avuto io ai tempi. Io ho capito, ne avevamo già parlato qua, io avevo avuto la stessa idea di Inarritu. Inarritu aveva fatto un'installazione a Milano, a Fondazione Prada, molto bella, in realtà virtuale immersiva.
Carne e Arena.
Praticamente tu ti mettevi un VR, andavi in questo hangar a Fondazione Prada e tu fisicamente va al di là del VR, del visore, perché poi avevi uno zaino che ti permetteva di muoverti proprio nello spazio. In questo hangar tu vivevi quello che i migranti in Messico fanno quando attraversano il confine per arrivare negli Stati Uniti. Io proprio 3 mesi prima, Inarritu c'ha potere, disponibilità economica, bravura, ha potuto farlo. Io 3 mesi prima avevo pensato a un'altra cosa. Volevo fare una cosa di artistica, col VR, però proprio per andare indietro al discorso che diceva Teo adesso, io non lo volevo portare in una galleria d'arte, in un posto d'arte dove vanno solo persone di un certo tipo. Io volevo portare questa cosa nei centri commerciali in periferia. Io volevo far sì che l'esperienza dei migranti, come quella di questo film o del libro di Fabrizio Gatti, Bilal, tu la vivessi con questo VR, no? E portate nel centro commerciale in cui la gente magari pensa di fare un'esperienza di entertainment divertente, tu lo metti, boom, e ti trovi sul barcone. Quello era un modo per approcciare la gente che magari fa più fatica ad andare a vedere un certo tipo di film. Spero che queste cose qui vengano pensate da chi crea questi film e non parli solo a chi, fra virgolette, non parlare ai convertiti, ecco, diciamo.
Sai,
così.
Secondo me c'entra anche tanto come promuovi il film e come ne parli, perché se usi le parole giuste, secondo me puoi smuovere anche chi ha questa corazza fuori, che è un argomento difficile, è un argomento che non tanti accettano, l'avete già detto, ma secondo me se è spinto in un determinato modo può arrivare.
Anche perché poi il problema vero, ragazzi, è che col cambiamento climatico le migrazioni saranno sempre di più, sempre di più. Si parla proprio di migranti climatici, ma non, tra l'altro adesso non si spostano solo per cercare di poter avere una vita migliore, no, si spostano da luoghi dove non si può più vivere. Hanno stimato che nei prossimi 10 anni molto probabilmente il 15% delle terre in cui l'uomo vive non saranno più abitabili, quindi si sposteranno proprio perché non possono starci, e quindi è un problema
non
che
esiste
dovremmo
un'alternativa
affrontare. Esatto,
c'è anche da dire, ci sarà anche un po' meno popolazione perché le nascite sono diminuite, quantomeno qua in Italia.
In Italia sì, ma nel resto del mondo continuano ad aumentare. Sì. Comunque Io Capitano uscirà in sala il 7 settembre, quindi riaprirà un po' la stagione post estiva.
Con un coltello affilato a tranciarti il cuore, perché deve essere un bel pugno nello stomaco.
Sono super curioso di vederlo e sicuramente poi ne parleremo quando uscirà. E anche quando, insomma, seguiremo un po' gli sviluppi. Bene.
E con questo, tra l'altro, abbiamo già quasi per assodato che il prossimo film di Garrone invece sarà un film leggero e fantasioso. Perché ormai sembra che faccia uno.
Ma è giusto così. Sai,
no, ma è fighissima come cosa, infatti. Cioè, lui passa da un progetto all'altro e da uno all'altro sono due cose totalmente diverse. Cioè, nel senso, è passato da Racconto dei racconti a Dogman. Da Pinocchio a Io Capitano, cioè dice aspetta.
Sai, comunque quando ci lavori anni su un argomento, se è un argomento pesante, cioè pesante nel senso che ti porti addosso un peso nell'anima, dopo hai bisogno un pochino di
no, ma
di
infatti
alleggerire,
dico, cioè,
è normale.
Mi piace come cosa, anche perché sta quasi diventando una sua costante e quindi probabilmente anche parte di quello che dici tu nella sua valutazione dei progetti da affrontare, ecco. Perché si vede che fin dall'inizio è stata una persona, un autore che si vedeva attento a determinati temi. Gomorra, direi che ce lo ricordiamo tutti come era il film.
Sì.
Però effettivamente, cioè quello a cui si pensa poco, secondo me, a quel grande pubblico magari neanche ci fa caso, è che noi veniamo a conoscenza di un film durante una news. Poi noi abbiamo il podcast, chi ci ascolta sente il nostro podcast e dice «Ah, hanno raccontato che...» tizio sta preparando un film sulla storia della nascita dello skate. Mm-hmm. Dico così perché vedo uno skate dietro Gabriele, quindi ho detto la prima roba che ho visto. E finisce lì. Poi magari dopo mesi, vi ricordate che hanno iniziato il casting, hanno preso quell'attrice lì per fare... Passano altri mesi, è uscito il trailer, sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato nelle news, e dopo un po' esce il film. Se ne parla e poi escono altri video, quel film si accantona e si passa oltre. In tutto questo periodo che va da pochi mesi a da qualche anno, le persone continuano a lavorarci su quel progetto.
Certo.
Tutti i giorni. Sì. Cioè è il loro lavoro quotidiano, come ognuno di noi ha il nostro. Fino a quando il film non esce, che devi portarlo in promozione... In quel momento gli autori stanno quasi sicuramente già lavorando a quello dopo, avevano già iniziato, magari hanno anche già iniziato a girarlo, ma devi promuovere quello prima, che magari hai girato 2 anni fa. E quindi
ti ricordi tutto.
Nella tua testa, esatto, è successo un altro universo. Però i film, soprattutto alla figura del regista, del produttore, eccetera, occupano anni di vita, al plurale, sì. Sono delle cose grosse. E parlare di determinati temi, portartelo dentro in casa quando vai a letto, quando ogni giorno ti trovi a lavorarci sopra, capisco che possa essere pesantuccio.
Pensa come deve essere una serie TV che magari fa 6-7 stagioni. È ancora peggio.
Sì, però fortunatamente non è, tra virgolette, fortunatamente, ecco, capite il contesto dell'avverbio. Non abbiamo serie TV che ci raccontano della traversata suicida che fai dalla Libia.
Ci sono serie TV comunque su argomenti
tipo?
Tosti.
Qual è una che ti ha colpito particolarmente?
Tipo FUBAR. La serie di cui parliamo adesso. Siamo andati con la gamba tesa.
Volevi fare il collegamento, ma ti è venuto proprio.
Brutto.
Ma a me è piaciuto.
Collegamento orrendo.
Perché non hai visto FUBAR?
Ah.
Okay. FUBAR è la nuova serie TV Netflix che è per la prima volta una serie TV con protagonista Arnold Schwarzenegger. E questa cosa ci ha messo un sacco di hype, perché Arnold che va a fare una serie TV per la prima volta, quanto devono averlo pagato? Tantissimo. Tanto da non avere più budget per le cose essenziali.
Tipo la sceneggiatura,
la scenografia, la scena,
i microfoni,
cioè, tipo, sì, è tipo...
i fonici.
È così orribile?
No, è così orribile. Ho visto di peggio.
Sì,
sicuramente di meglio.
Se posso definirla in un aggettivo, io ho visto solo 2 puntate.
Uh-huh. Io 3.
E come dicevo a Paolo... Mi spiace, è sempre brutto quando si dice una cosa, perché a me sembra sempre di mancare di rispetto nei confronti di quelli che ci hanno lavorato. Ho appena finito di dire che per molte persone occupa mesi e anni di vita un progetto, però saranno le uniche 2 puntate che vedrò. Questa FUBAR, mi fermo qui, l'ho trovata proprio fiacca. Cioè è una serie che vuole mettere in mezzo tante cose già viste, tra l'altro in altri film di...
Sì, fondamentalmente
True Lies in poi.
Esatto, se avete visto True Lies è fondamentalmente una versione alternativa di True Lies, una sorta di True Lies la serie anni dopo, nel senso che Schwarzenegger interpreta questo agente segreto che va in pensione, ma viene richiamato in azione per un'ultima missione per salvare quella che lui scopre poi essere la figlia, che è anche lei un agente. Ora non sto spoilerando, è nel trailer, è nella prima puntata. Il trailer effettivamente racconta solo cose che si vedono nella prima puntata, non dice altro. Però fondamentalmente loro devono incastrare questo terrorista, narcotrafficante, eccetera, interpretato da Gabriel Luna, che è... un personaggio che in realtà è stato quasi creato dallo stesso personaggio di Arnold anni prima.
Beh,
cioè
adesso
lui è
stai già dicendo troppo.
No, beh, nella prima puntata, cioè una delle prime cose che dicono, cioè lui viene chiamato lì perché lui conosce questo da quando era bambino e quindi è l'unica persona che può intervenire. Da qui si crea una sorta di doppia linea narrativa tra la storia d'azione e la storia interpersonale tra lui, la figlia, la ex moglie e tutte le varie vicende personali.
Quindi da una parte il terrorismo internazionale, dall'altra parte la family.
Esatto. Il tono è da commedia, a tratti proprio quasi che tende al demenziale, a tratti un po' più misurata, c'è cioè un tono un pochino, diciamo, un po' traballante. Se poi voglio essere buono,
ecco, esatto. Okay.
E le scene d'azione non sono niente di
esagerato.
Qualche siparietto simpatico c'è, Arnold fa sorridere in qualche scena, niente di esilarante.
Più che altro, appunto, le gag sono tutte un po' farraginose, un po' date un po' con tempi comici, un po' spenti, cose già sentite, quindi non sembra è che scatta scattano grandi risate.
Una action sitcom austriaca.
Allora, sai cosa? Io ho pensato a una cosa un po' bruttina, nel senso che è una action sitcom dedicata a chi ha l'età di Schwarzenegger adesso.
Che lui dice nel film di avere 65
sì,
anni.
Sì, anche quello non ho capito perché.
Sapevo
però,
che ne ha 10 di più. Però,
ecco. Però per i suoi coetanei e poco meno, che quindi sono cresciuti col mito di Schwarzenegger, non come noi che eravamo bambini, cioè, capito, no? I suoi coetanei, bene o male.
Ah.
Ha i tempi giusti per quel tipo di pubblico. Cioè è una serie che potrebbe andare in prima serata su Rai 1 e non ci vedrei niente di male. Cioè, perché è un po' così. Comunque, edulcoratina, le esplosioni giuste, non si vede sangue.
Tipo il commissario
non si vede
Rex.
Niente. È una roba del bravo. C'ha quell'aria lì. Non lo so, sembra che ci abbia messo poco impegno, no?
Sì.
È che non c'è niente che valga la pena, che mi faccia dire oh, però c'è questa cosa qua e quindi la continuo. È un continuo riproporre cose già viste.
Mm-hmm.
C'è Arnold che ogni tanto ammicca al meta cinematografico, nel senso ammicca la propria carriera, le cose che ha già fatto e che quindi tu ritrovi lì.
Tipo arriva un elicottero, lo chiama Chopper, cioè sai, anche se ogni tanto è strizzatino d'occhio, non super
esatto, non esagerate, no, ma
però ce le butta dentro.
Però è proprio tutto l'insieme che sembra una cosa molto prevedibile, molto
Poi ho visto che è prodotta da Skydance, se non sbaglio si chiama. Sì, Skydance, che è la stessa di l'ultimo Transformer. G.I. Joe,
un sacco di
Jack
cose.
Reacher,
sì,
Jack
un
Ryan
di quel tipo loro.
Quindi può essere che sia la stessa tipologia di target.
No, si vede che il budget
era basso.
C'è una scena in cui sono in un aereo ed è chiaramente non un aereo.
Mamma mia.
È chiaramente una scenografia messa insieme con lo scotch e le strisce LED. Ci sono diverse scene che chiaramente le scenografie sono poverissime, ma ricicciate quelle che trovi in modo di farla sembrare carina, però un occhio attento lo vede che è una roba che non c'entra niente. Ci sono delle situazioni che lo vedi che non avevano budget, i costumi, ci sono tutta una serie di cose che se guardi con un occhio minimo attento dici ok, è stato fatto con due soldi. Sappiamo bene che Arnold per due soldi non ci va a farla,
no.
Quindi è garantito da me e quindi mi assumo la mia responsabilità di aver detto anche una stronzata, però secondo me il budget è andato al 90% in tasca Arnold.
È molto probabile.
Con due chewing gum e tre spicci che sono rimasti hanno fatto la serie. Per carità, ho visto di peggio. Da fan di Arnold è anche simpatica, c'è di peggio. Non vi aspettate chissà che. Ecco. Questo è Fubar che trovate tutta su Netflix. Quanti episodi sono? 8?
Non ho controllato.
Sì,
qualcuno arriverà mai a vederli tutti? Non lo so. Io
non
no.
Lo so.
No. Però io tre li ho visti, credo che il mio debito Arnold l'ho pagato, ora posso tornare a riguardarmi Terminator 2.
Se posso dire, non ho finito neanche quella e questo effettivamente mi spiace, dovrei continuarla. Tra l'altro adesso che mi viene in mente non ne ho mai parlato.
Di cosa stai...
Di Tulsa King.
Hai iniziato a vedere Tulsa King?
L'avevo iniziata, avevo visto una puntata sola, poi ho detto dai ne vedo un altro paio, poi faccio la first impression sul podcast. Non me la ricordo così, era appena uscita, era appena arrivata a Paramount.
Ma di troppe cose.
Esatto.
E poi non hai visto I Soprano.
Però mi ricordo la sensazione che mi aveva lasciato un sapore in bocca molto più gustoso.
Vabbè, è chiaro,
Tulsa King
Terence
rispetto
Winter,
a Fubar.
Taylor Sheridan e Terence Winter insieme, cioè deve essere figa, io non ho ancora.
Quindi diciamo
modo.
Che non la dicotomia, comunque il duello, ecco, tra Schwarzenegger e Stallone, iniziato negli anni 80 con
adesso
i film muscolari, si ripropone nel 2023 con le serie televisive.
Ma non c'è.
Però diciamo che per adesso vince Stallone ai punti, anzi
sì.
Forse KO proprio direttamente.
Il primo round, cazzo.
E parlo da uno che ha visto praticamente niente, perché ho visto due episodi di una e un episodio dell'altra, quindi
beh,
proprio a caso.
Era
però
evidente.
Così a grandi linee mi sento di dire che
era scommettibile già prima che uscissero. vero. Mentre invece parliamo di un film che ha visto Pietro che si chiama Sanctuary.
Esatto.
Di cosa parla?
Che ha anche un sottotitolo, se non vado errato, giusto?
No. In italiano forse, in inglese no.
No, in inglese no, ma in italiano sì, ed è bello dirlo perché sono...
business quei, is business.
Quei sottotitoli che...
esplicativi.
Esatto, che vengono dati ai film italiani e che spesso spoilerano praticamente tutto il film.
In italiano come fa?
Se mi lasci ti prego, tipo...
Eh?
Se mi lasci ti prego.
No, clamoroso fu il titolo italiano di Vertigo, secondo me, di Alfred Hitchcock, ma... Vabbè.
Lo spoiler praticamente.
Eh sì, praticamente ti spiega, ti racconta il film nel titolo.
Esatto.
Sanctuary, lui fa il gioco, lei fa le regole.
Wow. Capisci perché volevo arrivare a dirlo.
Per non confonderla con la serie Sanctuary che trovate su Netflix, che non c'entra niente.
Però anche aspetta, film horror.
Volevo sottolinearti un tocco grafico del titolo di Sanctuary in italiano. Non so se ci avete fatto, se ci fate caso voi.
No, di cosa stai parlando?
Aspetta perché non lo sto trovando.
Non possiamo far vedere la locandina in podcast, lo sai.
No, non possiamo farla vedere, ma possiamo dire che il sottotitolo arriva dopo un trattino e qua ci stiamo. E non ho capito il punto in mezzo. Cioè, lui fa il gioco, punto.
Lei fa le regole, punto.
Mettici una virgola. Perché se proprio devi...
No, perché con la virgola sarebbe lui fa il gioco, lei fa le regole. E invece lui fa il gioco. Lei fa le regole.
No, ha ragione Paolo.
In realtà sì, è Sanctuary, lui fa il gioco.
Punto.
Lei fa le regole.
Lei fa le regole.
Perché c'è due punti. Ovvero.
Esattamente. Ma parliamo del film.
Esatto.
Allora, praticamente ci sono questi... Cerco di non spoilerare nulla. È la storia... E tendenzialmente io sono affascinato dalle storie... teatrali tutte in una stanza. È la storia che si svolgerà tutta in una stanza d'albergo tra due, un uomo e una donna. La donna è interpretata da Margaret Qualley, esatto,
figlia di... Perché l'ho detto senza che... Andy McDowell.
Okay.
È una delle hippie di C'era una volta.
Esatto. E lui è Christopher Abbott, che è un attore protagonista di un bellissimo film, Possessor, di Brandon Cronenberg, che è il figlio di...
David.
Allora, praticamente è la storia di questa relazione tra uomo e donna in cui all'interno di questa stanza d'albergo... c'è un cambio continuo di ruoli, di potere, di dominio, di sottomissione. Cerco di non dire molto per lasciare un po' i plot twist a chi lo guarda di poterselo godere. Ma è come se fosse una Venere in pelliccia, vorrei ma non posso.
Cioè, in che senso?
Nel senso che Venere in pelliccia, film di Polanski che trovate su Rai Play, credo, in questo momento... Guardatelo assolutamente, perché
bellissimo.
È un film che parla veramente del rapporto uomo e donna, del sadomasochismo a livello psicologico, di quello che succede quando cambiano i ruoli di potere
tra
un uomo e una donna.
Anche
esatto.
Perché Venere in pelliccia è tutto ambientato in un teatro di posa, i protagonisti sono un regista... e la sua attrice protagonista.
Tra l'altro, quindi, l'attrice protagonista in realtà moglie di Polanski, quindi sì. C'è il metacinema, perché l'attore protagonista fondamentalmente interpreta Polanski essendo un regista. Vabbè, è un film che tende ad andare in quella direzione senza arrivare a quei livelli. Il protagonista uomo è un... ricco ereditiero di una catena d'alberghi molto importante, e lei è una dominatrice, attrice che lui paga per interpretare dei ruoli all'interno di questa stanza. Solo che a un certo punto le cose iniziano a prendere pieghe diverse, per quello lui fa il gioco e lei fa le regole, perché è lui che decide cosa bisogna fare. Però lei gestisce un po' le regole di questo gioco e non sempre va nella direzione in cui lui si aspetta, o a volte viene preso in giro lo spettatore perché si pensa che succedano delle cose, poi ne succedono delle altre. Quindi da quel punto di vista lì è un film che con la sceneggiatura gioca molto con lo spettatore, cerco veramente di dire pochissimo. È un film in cui si sono divertiti moltissimo loro due, sono molto 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 bravi, assolutamente due attori che sono molto divertiti a fare questo film, e in genere questo tipo di sceneggiature molto teatrali divertono gli attori, perché sono continui monologhi e dialoghi uno contro l'altro, e l'attore non vuole altro che questo, sì. Insomma. È un film che non arriverà mai ai livelli di Venere in pelliccia, però se vi è piaciuto Venere in pelliccia, è un film che, nonostante la moda del momento, dura meno di 2 ore.
Mettila!
Ma cosa vuol dire?
Ovviamente, per chi non ha mai ascoltato me parlare di questa cosa, è un gioco tra me e Teo su questa cosa. Che io ho questa convinzione che i film in questo momento stiano durando sempre oltre le 2 ore e mezza, in realtà probabilmente sono bias miei perché vedo solo quella cosa lì, però a parte gli scherzi, perché poi io sto iniziando a far fatica con i film così lunghi, se volete passarvi 1 ora e mezza a teatro ma al cinema con due attori molto bravi che si sono divertiti e che poi potrebbero, se guardate in coppia, farvi scatenare delle dinamiche di chiacchiera sul vostro rapporto tra le lenzuola, fuori dalle lenzuola, e di relazione fra voi due, è un film che vi consiglio.
Tu sei mai stato, Pietro, con una dominatrice?
No, non sono mai stato con
una dominatrice. Ti è incuriosito questo film su quel mondo?
No, in realtà sai cosa mi ha incuriosito di più? Vita da drag. Avrei voluto provare a fare la drag queen.
Davvero, sei sicuro, anche dopo aver visto quello che comporta?
Esatto. Io direi di guardare la seconda puntata poi,
martedì,
quando uscirà.
Martedì uscirà la seconda puntata, la prima la trovate già online, è una docuserie sul mondo delle drag queen, come dicevamo all'inizio. Se vi incuriosisce questo mondo, ma soprattutto se non vi incuriosisce e non ne sapete niente, dateci un'occhiata, potrete scoprire delle cose che magari non vi aspettavate. E vi dico... soprattutto scriveteci per, insomma, darci un feedback.
Facciamo una auto first reaction, ma veloce, nel senso vi racconto un attimo che cos'è questa web series
e anche come stiamo collaborando, no?
Esatto, praticamente non so se conoscete tutti il socio di Paolo di The Best Blend, che è Maurizio Merluzzo, che è un bravissimo doppiatore, un attore e un content creator. Insieme a Paolo l'anno scorso avevano inventato questo format di una web series che era Vita da Wrestler, e Maurizio ha fatto tutto un percorso per arrivare a fare un suo primo match da wrestler, e quest'anno hanno deciso Paolo e Maurizio di fare Vita da drag. Quindi un uomo cisgender eterosessuale ha deciso di fare un percorso per arrivare a fare uno show come drag queen. È uscita la prima puntata, saranno 5 puntate in cui vedrete questo percorso di Maurizio, e come sottofondo vedrete anche qual è il mondo delle drag queen in Italia. Maurizio è stato supportato da Priscilla, che è una delle più importanti drag queen in Italia, che è anche host di Drag Race Italia, e attraverso di lei, attraverso Maurizio, abbiamo iniziato a conoscere, è una web series che ti permette di conoscere il mondo delle drag queen. Io non lo conoscevo per niente questo mondo. Perché ve ne parlo? Perché insieme a Paolo sono stato in parte autore della serie, ma soprattutto ho fatto un reportage fotografico, che non è stato il backstage della serie, ma un reportage fotografico proprio che racconta la storia di Maurizio e del mondo drag queen in Italia. Nelle puntate ogni tanto ci saranno anche delle mie foto che vengono usate all'interno della sceneggiatura, poi su Instagram le sto pubblicando, poi chissà mai che non ci sarà una mostra per festeggiare questo progetto. Quindi non vi dico se è bello o brutto, a me piace molto, a Paolo credo anche, a Maurizio anche, a voi la sentenza, potete vederlo sul canale di Maurizio Merluzzo, e hanno collaborato altre persone che conoscete, perché le grafiche sono state fatte da Enrico Tribuzio, che è un bravissimo graphic designer.
Sì, hai detto tutto.
Sei stato bravo?
Sì, bravissimo, bravissimo. No, a me, io non riesco molto a Cioè, non mi piace parlare delle cose che faccio in via autopromozionale, quindi un po' mi intimidiscono in queste cose.
No, infatti non l'ho detto bello o brutto, ho raccontato quello che è stato. Sì,
è una serie che chiaramente, personalmente mi sta impegnando tantissimo, prima con le riprese, adesso con la post-produzione, quindi sono stato un po' anche staccato un po' dai social, un po' da anche il podcast l'abbiamo fatto, ma un po' al minimo indispensabile, che mi dispiace sempre non poterci mettere quell'extra impegno, però sono stati mesi intensi, ora siamo nelle fasi finali che sono le più importanti. È uscito il primo episodio ed è stato molto bello vedere le reazioni del pubblico, perché è piaciuto molto, ma soprattutto per noi e per me è una opportunità unica e incredibile di raccontare un mondo da osservatore esterno, no? Come anche te, Pietro, perché non è che, cioè, io ne sapevo qualcosa, ho visto
io
un po' di
zero.
RuPaul Drag Race, insomma, sapevo a cosa più o meno si andava incontro, ma non sapevo la profondità, soprattutto psicologica, emotiva e anche politica che c'è dietro questo mondo. Quindi è stato per me una scoperta e spero che lo sarà anche per voi, se avrete la voglia di vederle queste puntate. E spero anche di avere un feedback anche da Teo, che la deve ancora vedere, quindi magari settimana prossima ci dai il tuo parere.
Sicuramente da parte mia arriverà, non vedo l'ora. Prima cosa che faccio tornando a casa.
Su che cosa, Paolo?
Su Vita da Drag.
Ah, non vi stavo cagando da 10 minuti.
Bene, quindi su questa nota possiamo concludere questa puntata,
no,
fantastica.
Veramente?
Fine,
che già. Brutta puntata.
Vogliamo ricordare l'appuntamento con l'apostrofo maiuscolo?
È stata la puntata più brutta della settimana, secondo me.
Non è vero.
Sì.
Per me è stata la più bella.
Stiamo arrivando alla puntata 200, Paolo, io te lo dico, sui gomiti. Cioè, proprio con
ma
le
non
unghie,
è vero,
con i denti.
Ma non è vero, siamo carichissimi. Da 200 abbiamo delle idee fantastiche. E credo, non ne ho la certezza matematica, ma ci scommetterei $1,000,000 che la 200 potrebbe essere la puntata più bella che abbiamo mai fatto.
Ma potrebbe essere anche l'ultima?
Secondo me sarà l'ultima, infatti.
No,
ma sì, l'ultima. A questo punto no.
Sì, dai, almeno.
Ma anche perché una volta arrivi alla 200, cosa fai? 201, è brutto.
Aspettiamo e facciamo direttamente la 300.
È il momento per dire che va.
13.
No, il 13 giugno al Cinema Gloria Notorio.
Corso Vercelli 18 a Milano, dalle 8 inizia. Poi, se volete arrivare un po' prima,
facciamo
magari,
aperitivo insieme.
Magari venite anche fotografare.
Ops, l'ho già detta
questa cosa.
Devo vestirmi bene.
No, allora mi stanno chiedendo. Ecco, aspetta, un momento serio, potevo dirlo anche prima, non mi è venuto in mente. Adesso, grazie a Gabriele. Il dress code me
black
l'hanno
tie.
Chiesto. No, non
black tie.
Me lo hanno chiesto in questi giorni sui social. Ah, ma bisogna vestirsi come pim pum pam.
Smoking.
Potremmo battezzare adesso questa cosa e dire che se venite vestiti con un qualcosa di cinematografico, secondo me è più figo.
Se
basta
venite,
anche una maglietta del vostro film preferito.
Mi piace,
se, se venite in smoking, io mi faccio la foto con voi e vi faccio anche una
dedica.
Vi registro la suoneria del telefono.
Wow,
cavolo.
Guarda, appena così di gente
smoking,
smoking
per l'uomo, vestito da sera per le donne.
E poi verrà
con scarpa col tacco.
Ci sarà un annuncio molto importante che non diciamo adesso, però ci sarà, certo, un grande annuncio.
Non diciamolo adesso e non diciamo neanche tutti gli ospiti, perché scoprirete pian pianino. Abbiamo un ospitone, insomma.
Dai, comunque questa è la 198, quindi settimana prossima 199 vi sveleremo tutti i segreti.
Tra l'altro veramente
come fanno i trailer americani, vi diremo anche il finale.
Io vi consiglio di venire perché fuori onda verrà fatto questo grande annuncio, che sarà fatto solo fuori onda, quindi non sarà registrato nella puntata.
Esatto, quelli che verranno potranno sapere quello che succede tra un rec, anzi tra uno stop e un rec.
Tra l'altro posso, visto che non si è presentato oggi,
chi?
Sappiamo se ci sarà Roboteo?
Roboteo secondo te dov'è adesso?
Si starà preparando,
sta revisionando i cingolati.
Ma è tornato dalla Francia o no? Perché io mi ricordo che l'avevamo mandato in Francia per la manutenzione e poi non si è più saputo un cacchio.
Sì, però è andato adesso in Portogallo.
Quando è troppo in silenzio,
dove è andato?
È in Portogallo per i cingolati.
A cos'è?
Quando è troppo in silenzio, a me fa paura.
Va bene, vedremo settimana prossima se
ci riserò. Perché in Portogallo per i cingolati? C'era l'agenzia di Pordenone che ci aveva
perché
chiesto.
Perché no, la ditta cinese dei suoi cingolati, c'è cioè il distributore in Portogallo dove fanno la... che ti devo
ma
dire?
C'era scritto Pordenone, non Portogallo.
Ah sì?
Non è che ha sbagliato.
Ma ci sta che abbia sbagliato. Però questo è il momento dei saluti, quindi vi abbiamo detto tutto. Un saluto da Gabriele Donolato.
Ciao!
Che così questo saluto?
Ciao ragazzi, è stato bellissimo. Non vedo l'ora di tornare qua. Seguitemi su Instagram con Gabriele.donolato.
Oh, bravo. Quando è allo zoo, saluta tutto figo. Poi ciao. Un saluto da Pietro Baroni.
Ciao, Gabriele, guarda Terminator 1 e Terminator 2. Ragazzi, compratevi il libro di Fabrizio Gatti, Bilal, e seguite il giornalista Valerio Nicolosi se volete sapere qualcosa sui migranti.
E guardate Vita da Drag.
Soprattutto.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao a tutti, ribadisco anche qua, come detto durante la live che avete visto in molti, ma non tutti, che ho fatto da Cannes, proprio quando è uscito Leonardo DiCaprio dalla sala conferenze e l'abbiamo visto in prima persona. Io l'abbiamo, intendo anche coloro che stavano seguendo la live. Voi che non avete seguito la live, dovreste seguirle un po' di più. Ne faccio tipo due all'anno. Quindi. Volevo dirvi che mandate feedback, sempre, ma in qualunque cosa, cioè proprio parlo in generale.
Anche su Spotify adesso.
Chi fa, esatto, anche su Spotify potete mandarci i commenti alla puntata. Chi fa questo nostro lavoro, cioè ovvero crea un qualcosa che va per il pubblico, si nutre di quello che pensate voi, di quello che facciamo, anche perché ci aiuta a prendere una direzione piuttosto che un'altra. Se una cosa piace tantissimo solo a noi e a voi continua a non piacere, e dopo un po' ditecelo, perché sennò noi continuiamo a farla perché ci piace tanto, ma magari voi no.
Commentate.
E quindi magari ci veniamo incontro. Commentate, mettete i pollici, i like, i cuori, le condivisioni, i salvataggi. Su ogni social, ogni piattaforma ha le sue robe per far capire a un creator che voi state apprezzando quello che fa. Sfruttateli quegli strumenti, perché altrimenti uno non ha idea. Poi magari mi scrivete: mi è piaciuto tantissimo quel video, ma me l'hai fatto? No, non te l'ho mai detto. Dillo, fallo, esprimetevi. Perché è bello.
Ci voleva una
cosa.
Musica motivazionale e invece ho solo questa. La sigla.
Ah, okay.
Ciao,
allora, ciao
a tutti.
Ciao. Ci vediamo al cinema il 13 giugno. Ciao.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.